Ciao a tutti voi che ci ascoltate, da parte mia, Pietro, e da tutto il gruppo La Voce del Buio. State per essere coinvolti emotivamente attraverso l'uso della sola voce. Lo faremo entrando nelle vite di personaggi, dei personaggi di Côtier Limimont, testo scritto da Jean-Luc Jadimat. Partiamo dalla sinossi. Felipe vive la sua vita sospeso sopra un filo. Viaggia verso le avventure, abbandona la sua terra natia, sogna di elevarsi, volteggiare, librarsi nell'aria, emozionando chi lo guarda. Ma il passato è sempre in agguato, dietro l'angolo. Un passato che annebbia il presente, come un nero mantello che però non riesce a scaldare, a dare ristoro, in quell'istante fumoso in cui resta solo, dove fantasie e realtà si confondono per proteggere i sogni, neanche l'amore di Odette riesce a scalfire il suo cuore. L'unico motivo della sua gioia, l'emozione delle avventure insieme all'amico Serge, dei soldi guadagnati per merito di Monsieur Correal, salendo su di un podio, guidato solo dal suo senso di fascinazione, a volte per le sfumature dei colori, oppure per i suoni, o per i movimenti delle persone che lo conducono ad altre fantastiche scoperte. Felipe vaga tra l'oltreoceanica Argentina e la Francia, desiderando la vera libertà, quella interiore. E adesso partiamo con lo sguardo delle prime 14 scene, che è rivolto principalmente all'abbandono della terra natia del protagonista Felipe. Leggono Florena Iavarone e Maria Rosaria Pavone.
Interno prigione di Stato. Notte. Felipe, 33 anni, carceriere. Presente.
Un uomo in divisa percorre al buio le lunghe navate della prigione, mentre una voce assolve dal silenzio.
L'acrobazia è il linguaggio più antico, la sola risposta degli uomini alla rappresentazione degli angeli. Sogniamo di elevarci, volteggiare, librare nell'aria, emozionando chi ci guarda, per apparire come loro, come dei, degni di adorazione. Ma la nebbia arriva sempre.
Un istante prima, come un mantello a coprirci le spalle, e in quell'istante fumoso restiamo soli. Lì, un attimo prima, in bilico. Lì dove fantasie e realtà si confondono per proteggere i nostri sogni.
La camminata raggiunge le sbarre di una cella chiusa.
Lo sguardo dell'uomo rivolge al pavimento disseminato di carte di giornale stropicciate, illuminate da un raggio di luna.
Poi salta.
Al centro della camera, in piedi, con lo sguardo diretto alla finestra alta, alla luce della luna, c'è un uomo di spalle.
L'uomo in divisa, con un colpo di tosse, richiama l'attenzione.
L'uomo in piedi, richiamato dal rumore, volge leggermente lo sguardo a destra, ma la torsione si ferma prima di essere completa, puntando ad un datario a fogli separati.
L'uomo in divisa, anche lui, fissa il datario.
Come animati da una forza oscura, i fogli centrati sulla parete spostata scorrono all'indietro.
Anni, mesi, giorni volano veloci verso il datario, ricomponendo una lunga pila di carta. Poi tutto rallenta.
Il datario si ferma al 24 dicembre del 1927.
Gli occhi dell'uomo in piedi concentrano lo sguardo.
Quelli dell'uomo in divisa sgranano impauriti. Una luce bianca, intensa, invade la cella, ingoiando i due.
Interno casa Felipe, sera. Felipe, 5 anni, mamma. Passato.
Un bimbo con spessi occhiali da vista staccati, appoggiato su un vecchio sgabello, guarda fuori dalla finestra di una casa.
Una strada poco frequentata, affacciata su una piccola drogheria di quartiere.
Lento, volta le spalle alla finestra e corre a distendersi ai piedi di un albero di Natale disposto all'angolo della sala.
La casa è povera e decadente.
La testa poggia tra le mani.
Gli occhi, incorniciati dagli spessi occhiali, camminano lentamente, con gusto, carichi di meraviglie di luce lungo i tuberi, le diramazioni, le decorazioni.
L'albero è addobbato poveramente, con palline rotte, frutti secchi, forchette, bottoni e quant'altro. Eppure lo sguardo del bimbo brilla come se osservasse il più bello spettacolo del mondo.
Una donna, anticipata da un colpo di tosse, si avvicina dolcemente al bimbo e, carezzandogli la testa di irti e ricciuti capelli rossi, gli sussurra:
Felipe, Felipe, dai, vieni, è ora di lavare i denti e di correre a letto. Guarda che Monsieur Pansiol fa visita solo ai bambini buoni, che mantengono le promesse e chiudono gli occhi. Ricordi, me lo hai promesso.
Mentre prende il bimbo tra le braccia, sollevandolo con amore.
Lo stringe forte, avvicinando il suo naso al collo del bimbo,
per annusarne il profumo di vita.
Poi poggia i piccoli piedi del bimbo sui suoi, stringendolo forte a sé, mentre cammina verso la camera da letto.
Mamma, non voglio.
Amore mio, sei la cosa più importante della mia vita. Ma una promessa è una cosa importante.
Ancora un po', ti prego. Lasciami guardare ancora qualche minuto, ti prego. Risponde il bimbo, mentre la mamma lo appoggia al letto, togliendogli gli occhiali che ripone su una pila di libri.
Dormi, dormi, piccolo mio. Filù è qui a tenerti compagnia. Chiudi gli occhi. Ti prometto che domani sarà un giorno bellissimo, pieno di sole.
Rimboccando la sua copertina preferita, su, fino agli occhi.
Ma
secondo te arriverà tra tanto?
Arriverà presto, ne sono sicura. Notte, amore mio.
Notte, mamma. La donna dà un bacio sulla fronte al bimbo, poi spegne la luce e si allontana accostando senza chiudere la porta della camera.
I passi della donna cauti cigolano sul pavimento di legno, passando davanti all'albero.
Segue uno stropiccio di una busta di plastica.
Dopo alcuni attimi, la donna, vestita da Babbo Natale, rientra in sala per sistemare alcuni poveri regali sotto l'albero.
Si piega per raggiungere la base, perde l'equilibrio scontrando l'albero con rumore.
Il castello le cade.
Alza lo sguardo per vedere che nulla sia in bilico, guarda la stanza per capire se i rumori hanno svegliato il piccolo, poi guarda ancora l'albero.
Si accorge che manca il puntale.
Corre alla finestra.
Vede di fronte casa che la drogheria è ancora aperta.
Una corsa veloce, tutto sarà perfetto.
La donna, senza far rumore, ancora in punta di piedi, vestita da Babbo Natale, apre la porta che richiude alle sue spalle.
Scende veloce giù per le scale.
Appena in strada, vede il droghiere che sta per tirare giù la Claire.
Attraversa di fretta senza guardare alla strada.
Una frenata d'auto sul pavimento, leggermente ghiacciato, interrompe la corsa della donna.
Il bimbo, occhi vigili spalancati nel buio, come avesse avvertito il rumore nella penombra, cerca con la sua manina gli occhiali.
Li trova e li inforca.
Mette giù i piedi dal letto, pari, uniti.
La mano sinistra stringe Filù, che strascica il pavimento.
Lentamente si avvicina alla porta, la spinge per aumentare lo spiraglio di luce.
Per guardare meglio.
Poi si incammina.
Nel frattempo il brusio in strada aumenta.
I piedi si fermano, paralizzati.
Lo sguardo del piccolo è attonito, senza espressione.
Gli occhi si fissano con meraviglia.
A terra c'è il cappello di Babbo Natale.
Il bimbo è fermo di fronte all'albero.
Si inginocchia.
Lo sguardo ripercorre agile i rami e i tuberi lungo il percorso già studiato per appoggiarsi su di una vecchia e sbucita marionetta appesa, penzolante nel vuoto, ad un ramo basso.
Lo sguardo si fa concentrato.
Il bimbo è combattuto tra la curiosità e il sonno.
La testa inizia a fare capolino.
Improvvisamente la marionetta scuote il suo campanellino al polso.
Felipe aguzza la vista.
Avvicina e mette a fuoco lo sguardo.
Da distante si avverte il suono di una sirena che si avvicina.
La marionetta alza un braccio in segno di saluto, piroetta su se stessa e con un sorriso malinconico punta la finestra della casa.
Il bimbo guarda la finestra.
La finestra cade ed un'ondata di luce, coriandoli e profumi, entra all'esterno.
Il bimbo si avvicina alla fonte luminosa, camminando a passi precisi, ma lenti, controvento, in una nebbia che avanza, invadendo la stanza.
Il piccolo attraversa la luce.
Interno teatro, sera. Cotier, bambina, uomo alto, pubblico, immaginario.
La porta finestra è ora l'ingresso in scena al palco, verso una platea elegante, meravigliata, illuminata dai bagliori di donne ben vestite e lumini a candela sui palchetti.
La nebbiolina fuoriesce dal boccascena a finestra, mentre la platea rumoreggia educatamente, come in un coro composto, in attesa dell'ingresso in scena.
Alcuni manifestano lo stupore trattenendo il respiro.
Dalla nebbia fuoriesce un uomo vestito come la marionetta dell'albero.
Gli umori restano sospesi in un'atmosfera irreale.
Guarda, cara!
Oddio, è fantastico!
Esclama una donna seduta tra un pubblico in bianco e nero.
In platea, muovendo con le gambette la gonnellina, c'è una bimba in un cappottino verde elegante che trattiene un palloncino rosso volante.
Tutto intorno a lei bolle di sapone galleggiano nell'aria.
L'uomo dalla scena la scruta incuriosito. L'unica bimba tra un pubblico di adulti.
Lei fa per alzarsi.
Lui prova ad afferrarle una mano con la sua che si allunga dalla scena verso il pubblico in una posa plastica.
D'improvviso il posto è vuoto.
La bimba è nel corridoio.
Si volta e sorride, tenuta per mano da un uomo troppo alto che esce dalla scena.
La nebbia risucchia l'uomo verso il boccascena, la finestra.
Interno casa Felipe. Mattino. Felipe, 5 anni, assistente sociale, detective, 2 poliziotti, passato.
La mattina successiva la polizia sfonda la porta dell'appartamento.
Entrano 2 poliziotti in divisa, un uomo elegante ed una donna.
Disteso sul pavimento sotto l'albero, dorme sorridente il piccolo Felipe.
La donna, un assistente sociale, raccoglie il bambino.
Lui non fa nessuna domanda.
Prima di abbandonare la cassa, stretto per mano dalla donna, Felipe, raccolto filù, si avvicina all'albero.
Lo guarda rapido.
Poi, usando filù, fa fagotto veloce di tutte le meraviglie che la copertina può contenere.
Per ultimo, Felipe scioglie con delicatezza il nodo della marionetta.
La stende in cima al fagotto, chiude tutto con un nodo, lasciandosi condurre fuori casa dalla donna gentile.
Interno casa zia, tardo pomeriggio. Felipe, 5 anni, assistente sociale, zia... Zio. Passato.
Una donna gritta, in grembiule e indaffarata in cucina a preparare la cena.
Con fare nervoso, secco, pulisce il piano da lavoro, apre pensili, poggia attrezzi nel lavabo.
Fuori casa, l'assistente sociale con il piccolo Felipe alla mano bussa al campanello di un'abitazione.
Dentro il suono del campanello rimbomba.
La donna sgorbuticamente si dirige alla porta, la apre.
L'incontro tra i tre è freddo, senza calore umano.
La donna in grembiule invita l'assistente sociale del bambino ad entrare con un cenno di assenso della testa.
I tre si accomodano in salotto su un tavolo tondo.
Le donne si scrutano come prima di un duello.
Dopo alcuni istanti di gelo silenzioso, l'assistente sociale, rivolgendosi alla donna con fare sudente, dice:
signora Margaret, lei è l'unica parente diretta. Sua cugina non versava in condizioni né di felicità né di agio. Sono sicura che Felipe starà bene con voi.
La conversazione sorda, un eco di fondo alle orecchie di Felipe.
I suoi occhi puntano il vuoto.
E questo è il modo, secco, carico di rifiuto, falso, con cui il piccolo viene affidato ad una donna insensibile che mai aveva visto prima.
Alcuni scatti della serratura di casa e la porta si apre.
Un uomo rosso, leggermente ebro d'alcol, entra in casa.
Si guarda intorno, poi dirige al salotto.
Di fronte a lui, i tre.
L'uomo guarda la scena come una composizione artistica, inclinando leggermente la testa.
Poi, barcollando leggermente senza dire una parola, si allontana.
La conversazione tra le donne termina.
L'assistente sociale stende la mano destra alla donna in grembiule, fissandola dritto negli occhi.
La donna in grembiule stringe quella di lei, digrignando lieve il muso, in un ghigno di accettazione controvoglia.
Poi l'assistente sociale passa gentile una mano nei capelli di Felipe, scuotandoli leggermente.
Il bel ragazzino gira la testa a sinistra, inquadrando di sbiego il viso della donna gentile.
Accompagnata dall'altra, l'assistente sociale si dirige verso la porta di casa.
Esce.
La donna Gretta ritorna al tavolo in silenzio. Siede.
Felipe, perso tra le nuvole, non batte ciglio.
L'uomo arriva barcollando leggermente.
Siede anche lui.
Bene, bene. Presto andrai in collegio. Qui non c'è posto per tante persone.
Rivolgendosi provocatori al ragazzino, cercando l'assenso dell'uomo.
L'uomo, rozzo ed ebro d'alcol, rigurgita all'affermazione della donna.
Poi, inclinando la sedia, si stende all'indietro per raggiungere una radio e avviarne la sintonia.
La radio gracchia. Interno aereo cabina passeggeri, mattino. Felipe, 27 anni, assistente di volo, passeggeri. Presente.
Buenos Aires, agosto 1950.
L'orologio da polso di un uomo segna le 10:30.
Un altro uomo sfrega nervoso viso e capelli.
Un assistente di volo della Panam con in testa un cappellino descrive, dimenandosi ironicamente, le procedure di sicurezza da seguire in caso di incidente aereo, mimando grottesche scenette di pianto e riso misti a disperazione.
Tra gli sguardi divertiti e rilassati dei passeggeri. Preparato, dietro occhiali tondi appannati, il terrore anima il viso di un uomo che stringe forte una marionetta tra i pollici, simulando un massaggio rilassante.
Interno camera numero 203 albergo, pomeriggio. Commissario Duplan, prostituta, ascensorista. Presente.
Un uomo panciuto di mezza età fa sesso con una donna giovane, specchiandosi nell'ampio specchio dell'armadio e di fronte, nel più piccolo, incorniciato sulla parete.
La scena è cruenta, meccanica, fatta di sola attenzione a sé.
L'atto termina.
L'uomo si riveste senza parlare.
Poggia delle banconote sul comò.
Calza il suo cappotto ed esce veloce dopo aver guardato l'orologio. Le 17:45.
La donna, rimasta sul letto, piange, soffocando il mugolio nel cuscino.
L'uomo ben vestito si avvia all'ascensore, muto, con fare deciso, irruento ma pensieroso.
L'ascensorista, con un evidente tic, lo saluta rispettoso.
Buonasera, commissario. Piano terra?
L'uomo, senza la minima partecipazione, risponde con un minimo cenno degli occhi, La porta si apre e l'uomo esce, ingoiato dal buio.
Interno chiuso, tarda mattina. Prete, Felipe Seanni, zia, zio, fedeli. Passato.
Felipe è seduto tra i banchi di una chiesa affollata, a metà corsia.
A sinistra e a destra, la zia e lo zio.
I due cercano solo di fare bella mostra di sé in pubblico, voltandosi intorno per incrociare lo sguardo degli altri convenuti.
Felipe, invece, ascolta silente e attento, rapito, la predica del prete.
L'uomo parla vigorosamente.
Il suono della sua voce rimbomba, echeggiando nello spazio.
Le parole rallentano alle orecchie del bambino.
Dopo un sospiro di compassione, il prete, con tono impetuoso...
Figli! Lui ha saputo accettare, soffrire per noi, per voi. Perché è l'amore che vince su tutto. E se riuscite a vedere il buio, a sentirlo fuori e dentro, a vincerlo con l'amore, allora sarete vicini al Padre nostro.
Gli occhi del bimbo riempiono la scena, colmi di aspettativa. Poi, impugnato il leggio con due mani, dopo una pausa indagatoria, il prete continua.
Ecco la prova che Dio pone di fronte all'uomo, ad ognuno di noi. Trasformare il buio in luce, la rabbia in amore. Camminando lungo la via dell'amore.
La folla di fedeli, muta, distratta o sonnata fino a quel momento, esplode in un coro composto, unico.
Amen.
Lo zio e la zia più forti di qualche tono per farsi sentire.
Felipe sorride.
Esterno chiesa, tarda mattina. Prete, Felipe Seanni, zia, zio, fedeli. Passato.
Dopo alcuni sorrisi e gentilezze di convenienza, gli zii, preso per mano il bimbo, con una stretta troppo forte, lo strattonano verso la via di casa.
E domani finalmente inizierai la scuola. Mia cugina, quella sciagurata di tua madre, non ha saputo mica insegnarti le buone maniere. Lì sì che ti daranno una struttura.
Il bimbo gira la testa per cercare tra la folla lo sguardo del prete.
Ma lui, attorniato da fanfedeli, non nota lo sguardo di bisogno del bimbo.
Interno casa zia, alba, Felipe 6 anni, zia, passato.
La donna, con fare nervoso, petulante, cammina con passo cadenzato su pesanti tacchi quadrati.
I tacchi tamburellano sul pavimento di legno, diretti, rapidi, verso una porta accostata. La donna spalanga la porta senza grazia, chiamando brusca a gran voce.
Felipe! Felipe!
Dal letto una voce impastata gracchia tra sonno e veglia.
Le palpebre pesanti non permettono al bimbo di mettere a fuoco la figura che entra dalla porta, mentre la sagoma sembra sì, proprio la sagoma della sua mamma. Mamma, ancora 2 minuti, ti prego.
La donna maldestramente si avvicina al letto, tira giù le coperte, strattona il piccolo per metterlo seduto sul letto, poi gli calza di forza gli occhiali.
Avanti, in piedi! È ora di prepararsi per la scuola. Da oggi si inizia a sgobbare seriamente, capito? Guardami negli occhi quando ti parlo.
La testa del piccolo fa capolino. Poi, alzatosi come un automa, raccoglie il vasino sotto il letto.
Rina in piedi, rinasconde il vasino sotto il letto.
La zia lo guarda con disapprovazione, al limite del disgusto.
Il bimbo termina la vestizione tirando su larghe bretelle ed allacciando vecchie scarpe bucate.
Il suo viso è serissimo.
Poi stringe con un elastico un mucchietto di libri.
Li calza sotto braccio e si avvia per le scale.
Improvviso un attimo di sgomento lo coglie.
Torna indietro veloce per recuperare la marionetta nascosta in una scatola di latta. Esterno fermata autobus, mattino. Felipe, 6 anni, autista, bambini, passato.
L'emozione sonora, intensa, dell'ingresso della marionetta in scena di fronte ad una platea affollata affonda le radici nel profondo di Felipe.
L'autobus arriva, apre le porte, il bimbo sale.
Seduto in testa, con la testa appoggiata al finestrino, Felipe sogna ad occhi aperti, fissando il nulla, circondato da una realtà che non fa parte del suo reale.
Le mani stringono forte la marionetta.
L'autobus parte.
Felipe, dopo alcuni istanti di assenza totale, inizia a dar vita al pupazzo, simulando una camminata all'indietro lungo il percorso dell'automezzo.
Il bus apre le porte di fronte alla scuola, ma Felipe non si accorge di nulla.
Il bus riparte.
Una musica assolve.
Esterno strade città, tardo mattino. Felipe, 6 anni, autista, fornaio, passanti, zio, donna gentile, guardie, passato.
L'autobus frena nel parcheggio a cielo aperto in una grande piazza di una città sconosciuta.
L'autista tira il freno di stazionamento.
Poi, rivolto al bimbo, l'ultimo passeggero del bus, dice sorridendo:
«Siamo arrivati, ragazzo!»
Felipe, come riconnettendosi alla realtà, si alza dal suo sedile.
Scende i gradini che lo separano dalla strada, spaesato.
Il suo sguardo spazia intorno a sé a 360 gradi, in un eccesso di stupore.
Poi, annusando vistosamente, alza il naso al cielo.
Un intenso profumo attira la sua attenzione.
Guidato, sospinto dall'emozione olfattiva, Felipe inizia l'esplorazione.
Il bimbo cammina spaesato, meravigliato, guidato dal profumo.
Lungo il percorso, Felipe osserva curioso i movimenti degli adulti, cercando di ripeterli.
Una coppia si incontra e si bacia.
Un uomo annoda le stringhe delle scarpe.
Altre scene di vita quotidiana.
Felipe imita tutto, ripete ogni gesto a debita distanza.
Poi riprende il cammino.
Il magnetismo del profumo lo conduce di fronte al negozio di un fornaio.
Un uomo sta riponendo fuori della propria vetrina alcune ceste colmissime di pane appena sfornato.
Il bimbo assapora il gusto della sua percezione olfattiva, contorcendo, mordicchiando le labbra.
Felipe scruta con le mani nelle tasche, le rivolta all'infuori, ma nessuna moneta vi abita.
Ma la tentazione della gola è troppo grande.
Felipe si avvicina con fare discreto alle ceste.
Passa lungo la prima volta.
Poi ripassa più corto. Al fornaio sta nuovamente uscendo dal forno.
Al terzo passaggio afferra una pagnotta e scappa.
Il fornaio si accorge del furtarello ed urla in strada cercando di richiamare l'attenzione.
Qualcuno si volta a guardare la corsa.
Ragazzo, vieni qui, che se ti prendo, te la faccio vedere io, delinquente!
Echeggia la voce del fornaio nella via, mentre il bimbo scappa veloce.
Felipe scontra un passante cadendo, ma si rialza.
Poi gira la testa per guardarsi indietro.
E prende la strada a destra in una folle fuga.
Appena girato l'angolo, rallenta il passo, cercando di confondersi nella normale andatura della città, contenendo il fiatone.
La gioia del profumo, il primo innocente furtarello per fame, le prime tensioni al piacere dell'osservare, donano a Felipe una gioia indescrivibile.
Sul suo viso un sorriso prende forma, fino a trasformarsi nell'esplosione di una risata di contentezza.
Alcuni tra la folla delle persone passanti guardano il ragazzo come un folle.
passeggiando Felipe, arriva in una piazza.
Trova una mezza colonna sulla quale sedersi per assaporare con gusto il pane caldo.
Ogni morso ha il sapore di una conquista che non fa morti, ma solo liberazione da catene.
Finito il pane, il ragazzo sale in piedi sulla colonna per osservare oltre la folla.
Per guardare dove dirigersi per ritrovare il bus che lo riporterà a casa dalla zia.
Felipe si allunga, stendendosi in una posizione plastica, immobile.
Un passante lancia una monetina alla base della colonna.
Il bimbo non si accorge di nulla.
Poi un altro e un altro ancora.
Il ragazzo coglie il gesto e lo ripete teatralmente.
Altre monete arrivano.
D'improvviso tra la folla un urlo.
Delinquente, delinquente, vieni qui. Ma che ci fai qui?
Il bimbo scende dalla colonna, raccoglie rapidamente le monete ed inizia la corsa.
In fuga scansa un paio di guardie che cercano di bloccarlo, inseguito dall'uomo che sbraita.
Poi sbatte contro una persona.
Lo scontro però questa volta è soffice, morbido, setoso.
Piccolo è il tempo. Lungo, un istante lungo, per notare il colore del tessuto, un verde smeraldo, tirare sullo sguardo e vedere una donna gentile, giovane, con un sorriso accogliente.
Il bimbo sorride, la donna sorride anche.
Rapido arriva lo zio a strattonarlo, seguito a poca distanza dalle guardie.
Figlio di...
Ehi, calmo lei. Ma cosa avrà mai fatto un bambino così dolce?
Si impicci dei suoi affari, signora.
Replica brusco l'uomo tenendo per un braccio Felipe.
Di spalle allo zio arrivano con passo spedito anche le due guardie.
Uno di loro, con voce ferma, di rigore, esorta.
Voi due, fermi lì. Cosa succede?
Lo zio guarda Felipe con sguardo truce, poi, girandosi verso le guardie con fare modesto, tranquillo, replica.
Nulla, nulla. E mio nipote ama scherzare ed io mi sono impaurito. Perderlo nella folla, capisce?
Il più arguto dei due guarda il piccolo avvicinandosi ai suoi occhi ad un palmo dal naso, come per vedergli dentro.
Va bene. Va bene, andate.
Il bimbo, stretto nella morsa della mano dello zio, si allontana.
Ma si gira a guardare ancora per un attimo lo sguardo dolce della donna.
La donna gentile sorride nuovamente, come a tranquillizzare Felipe.
Interno auto, tardo pomeriggio. Felipe 6 anni, zio passato.
Il viaggio di rientro a casa è tutto in silenzio.
Lo zio accende la radio portatile sul cruscotto dell'auto.
Il programma è disturbato.
Lo zio sbuffa di tanto in tanto.
Felipe nel frattempo fissa il nulla che lo circonda incorniciato da un paesaggio che scorre veloce.
La marionetta è sempre lì a tenergli compagnia, silenziosamente vicina.
Un sorriso lieve gli colora il viso, ripensando sognante alle scoperte della giornata, alle monete che tintinnano in terra.
Esterno casa zia, sera. Felipe 6 anni, zio passato.
I due scendono dall'auto.
La porta di casa si apre per ingoiare i due.
La porta sbatte forte.
Segue un lungo silenzio.
Ed ora lo sguardo delle scene dalla 15 alla 28 è rivolto principalmente alle emozioni delle avventure di Felipe insieme all'amico Serge. Leggono Antonella Mucci e Francesco Filippone.
Esterno casa zia, mattino. Felipe 6 anni, zia passato. Felipe apre la porta serissimo. Appena la richiude alle sue spalle, la gioia esplode sul viso, contenuta da movimenti normali per mostrare una apparente normalità.
La zia alla finestra guarda vigile l'allontanamento del bimbo in direzione della fermata del bus.
Esterni diverse piazze, mattina, pomeriggio, Felipe 6 anni, passanti, passato.
In un collage musicale, la situazione di nuove scoperte, nuovi luoghi, nuove piazze, inizia a ripetersi con una certa frequenza, prima o dopo l'uscita da scuola. L'assenza in classe inizia ad essere frequente, la presenza nei banchi sognante, disattento alle lezioni, ai compagni, i rientri a casa subito diretti in stanza.
L'unico motivo della sua gioia, l'emozione delle avventure, dei soldi guadagnati salendo su un podio, stando fermo o imitando i gesti dei passanti. Felipe inizia a muovere i primi passi verso un'arte silenziosa, ispirata alle illusioni che la strada offre agli occhi del bambino, la passione per i movimenti della vita.
L'attenzione ai dettagli, mescolati a così tanta grettezza dentro la vita domestica, porta ad un evidente sdoppiamento di personalità.
Vestito alla meglio, tentando di somigliare alla sua marionetta, Felipe inizia a calcare i marciapiedi dei paesi vicini dove la corriera riesce a trasportarlo negli orari scolastici.
Un discreto successo in monete e consensi lo accompagna nelle sue trasferte. Felipe mette in scena dolore e pianto, passione e gioco sarcastico, in un funambolico equilibrismo tra commedia e tragicità, condito da occhi profondi e vuoti.
Interno casa zia, sera, Felipe 6 anni, passato.
La gioia, la pienezza, i sorrisi dati e ricevuti piombano in un baratro mascherato da serioso senso di rispetto, da attenzione estrema dentro le mura domestiche.
Le poche monetine, frutto delle performance, il suo piccolo tesoro custodito dentro un buco praticato in un libro.
Di fianco al letto un vassoio con la cena. Felipe si spoglia, entra sotto le coperte e felice, mordicchia un pezzo di pane troppo duro con un grande sorriso.
Bus che ferma, rumore di porta che chiude, poi silenzio. Drin drin, il telefono squilla, passi pesanti su pavimento in legno. Interno casa zia, tardo pomeriggio, zia, zio, Felipe 6 anni, passato. Il telefono a parete squilla. La donna raggiunge l'apparecchio, lo alza.
Signora Drevet?
Sì, chi parla?
La chiamo dalla scuola.
La telefonata continua per alcuni istanti. Il silenzio regna nella casa. La donna resta in piedi, senza espressione, di fianco all'apparecchio. Poi appoggia la cornetta senza un cenno emozionale e siede senza espressione a tavola. L'uomo la raggiunge al tavolo. Accende la radio ed in silenzio siede di fianco a lei. La radio sta suonando Rudy Vallée, If I Had You. Entrambi i visi sono assenti, persi nel vuoto, senza espressione.
La porta d'ingresso si apre velocemente per richiudersi con cautela. Felipe appoggia ordinatamente le scarpe contro la parete d'ingresso. Poi sale velocemente le scale.
Gli zii a tavola vedono passare fugace il ragazzo, senza muovere minimamente le pupille. I due adulti restano immobili, in un silenzio diventato nervoso. Dopo poco la zia si alza. Sale le scale camminando verso la porta di Felipe. La apre, Felipe, distratto dalla felicità delle sue scoperte, chiude frettolosamente il suo libro salvadanaio.
Allora, ragazzo, com'è andata la scuola?
Risponde annuendo il ragazzo, attento a non istigare la zia.
Ma lei incalza. E come sta la signorina Clotilde? È troppo severa con voi?
Scuotendo la testa in segno di negazione.
E tu vuoi bene ai tuoi zii?
Certo, zia Margaret. Felipe è molto felice di vivere con voi, pronto e rapido.
E non credi che gli zii siano degli stupidi, vero?
Il
nervosismo della donna inizia ad essere manifesto.
No, zia, stringendo e carezzando la sua piccola marionetta, come a cercare di tranquillizzarla.
Forse non ci siamo capiti, ragazzo. Forse credi di essere meglio di noi, vero? Avvicinandosi burrascosa ad un palmo dal naso. La tensione cresce.
Felipe cerca di distogliere lo sguardo, ma la zia, più forte...
E guardami quando ti parlo! Afferrando Felipe e strattonandolo per un braccio.
Il bimbo, cercando di distogliere lo sguardo, gira la testa, ma la donna, nel tentativo di tirargli i capelli, gli graffia il viso. Ai, mi fai male! Zia, sono il tuo piccolo Felipe! Piangendo in supplica, Felipe continua a stringere la marionetta.
Ma la donna, in preda ad un raptus incontrollabile di lezione educativa e rabbia, afferra la marionetta scagliandola contro la parete.
Gli occhi del piccolo caricano di rabbia tremante. Felipe si scaglia con tutta la sua forza contro la donna, spingendola secco contro lo stipite della porta. La donna perde l'equilibrio. Cade, battendo la testa contro il comodino.
Felipe guarda la donna ferma, con rabbia. Poi raccoglie la marionetta, accertandosi che sia tutta intera. Cerca Filù, la sua copertina, chiusa nell'armadio a parete. Prende il libro salvadanaio e, senza guardare ancora la donna, esce dalla camera. Scende le scale, pronto a scappare via per sempre da quell'orrore insensibile.
Alla fine delle scale, l'uomo non ha avvertito alcun rumore. Il suono della radio avvolge la stanza e l'uomo, che sta cantando ondeggiando in un balletto scomposto, disarmonico, la canzone Fred Astaire, Putin on the Ritz.
Il ragazzo, calcolando cauto ogni passo, cercando però di farlo apparire naturale, scruta attento i movimenti dell'uomo, incedendo soffice, con gli occhi sempre attenti ad eventuali reazioni affrettate dell'uomo. Felipe entra in cucina, prende una forma di pane ed una mela, li nasconde dentro il ventre di Filù, cercando l'assenza di rumore visivo. Poi si dirige verso l'ingresso, raccoglie le scarpe, apre la porta di casa e fugge.
Esterno strada, sera. Felipe, 6 anni, mendicante, maschera, passanti, passato. Il ragazzo sale sul primo bus di passaggio. Il percorso lo accompagna al centro della città. Pochi passanti, il freddo avanza. Tutti i negozi, sulla via della chiusura, stanno lentamente calando l'éclair.
L'unica insegna luminosa riporta la scritta «Cinema, questa sera Charlie Chaplin in Il Circo». Il ragazzo, attratto dalle luci, un po' anche per ripararsi dal freddo, si avvia verso la cassa, guardando quante monete ha nel libro salvadanaio. Lungo il cammino, una voce attira il suo sguardo verso il basso. Dal marciapiede
«Fai la carità ad un povero mendicante». Lo implora un sudicio uomo. Il ragazzo riguarda nel libro, poche le sue monete. La scelta è per la sopravvivenza un riparo dal freddo e per la curiosità il cinema.
Felipe si appresta alla cassa. La maschera, un vecchio signore, lo guarda dubbioso. Lui guarda la maschera ed allunga le monete.
Interno cinema, sera. Felipe, 6 anni, spettatori, passato.
All'ingresso, in una sala oscura, illuminata da un'unica fonte luminosa rettangolare, enorme, le immagini sono già in movimento sul grande telo.
Il ragazzo siede con lo sguardo fisso di fronte a sé. Non riesce neanche a guardare la seduta sulla quale si sta accomodando. Gli occhi di Felipe sono spalancati, affascinati, pieni di luce.
La vita delle immagini in movimento, accompagnate da un piano, solo, stonato alla base dello schermo, sono un sogno. Risate e commozione si alternano nello sguardo del bimbo.
Durante la visione, Felipe cerca con la mano a terra, alza Filù dal pavimento, la apre, ne tira fuori un pezzo di pane. Felipe inizia a sfamarsi, senza mai abbandonare con gli occhi lo schermo.
Sul grande telo, Chaplin disarma tra commedia e tragicità. Pian piano il sonno arriva.
Esterno bosco, notte, bambina, uomo alto, Felipe, immaginario.
Ombre cinesi corrono. La sagoma di una bimba in cappottino, attorniata da bolle di sapone, si affretta verso un'accecante fonte luminosa, rincorrendo un palloncino rosso che fugge via, attratto dalla nebbia che entra dal lato opposto. A breve distanza, una sagoma maschile, troppo alta per entrare nel quadro, la segue. Dall'ombra di sagome colorate, il cappottino, il palloncino, la corsa diventa di corpi reali. La bimba ha il viso della prima apparizione, quella del teatro. Dell'uomo non si vede la testa. Poi il cappottino verde scompare nella nebbia.
La nebbia prende forma di ricordi. Immagini di una vita trascorsa prendono luce nel banco di nebbia. Un bacio, la salita sui piedi della mamma, l'ultimo saluto a letto. Felipe, disperato, stringe la testa tra le mani. Dimenando le braccia verso l'alto, con un salto cerca di afferrare un'immagine, un ricordo. La mamma, l'albero di Natale. Ma il fumo si dirada, le braccia raccolgono il vuoto, la figura cade al suolo. Il ragazzo si percuote il petto, respirando forte, in ginocchio al pavimento, gonfia e sgonfia le spalle. Interno cinema, primo mattino, Felipe, personale di pulizia, passato. Il ragazzo si risveglia alzandosi dal pavimento, tra i rumori del personale di pulizia. Tra le file di poltrone spunta fuori la testa di Felipe.
Un uomo fischietta spensierato passando un battitappeto.
Il primo istinto che il ragazzo ha è quello di controllare che la marionetta e Filù siano ancora con lui. Tutto è al suo posto. Felipe si avvia verso l'uscita, indisturbato, tra le persone indaffarate. Esterno strada città, primo mattino, Felipe, passanti, Sergio, passato.
Felipe esce in strada. I rumori della città lo investono. Il ragazzo inizia a camminare senza meta. Guidato solo dal suo senso di fascinazione, ora per i colori, ora per i suoni, ora per i movimenti delle persone che lo conducono ad altre fantastiche scoperte, Felipe vaga per la città.
Un vicolo riserva a Felipe la sorpresa della sua prima vera grande amicizia dal sapore cinematografico. Felipe gira a destra in una strada più stretta. Attratto dal colore di una coperta stesa che lascia intravedere un cartello sul fondo del vicolo, Felipe si avvia tranquillo.
Un ragazzino tuffatosi da un balconcino basso, gli si para di fronte. Pochi istanti di assestamento dal salto ed il ragazzo sfodera di tasca un'arma, un coltello a serramanico. Lo apre mostrandolo all'altro. La luce del sole rimbalza sulla lama di metallo brillando in mille bagliori.
Felipe, affascinato dal movimento e dalla luce, si ferma. Poggia in terra Filù e gli distende sopra la marionetta. L'affascinazione per il movimento dell'altro, unita all'incoscienza, è tanta. Felipe inizia a mimare esattamente i gesti dell'altro. L'uno, con fare deciso, ondeggia il coltello proponendo rapidi scatti di polso, seguiti da pause lunghe ondeggiate sulle ginocchia. L'altro, mimando una danza, ondeggia leggero, impugnando un'invisibile arma.
I due si avvicinano in una danza di corteggiamento. Gli occhi caricano un'emozione indescrivibile per entrambi. Nell'avvicinamento finale, Serge, dopo una vistosa pirouette, proiettando la mano con il pugnale nel vuoto, cade al pavimento. Felipe lo guarda, come incredulo. Poi, dopo un istante di gelo, gli tende una mano. I due ridono. Un legame indissolubile li ha legati.
Esterni vari, pomeriggio, Felipe 6 anni, Serge, passanti, passato.
I due ragazzini corrono felici in strada tra le persone. La loro energia fa rumore. Il tempo trascorre veloce. Inizi di esibizioni agli angoli delle strade. Un piccolo furtarello innocente di un mazzolino di fiori da parte dei due, seguito da una fuga veloce, ridente. Imitazioni in due dei movimenti dei passanti. Passeggiate spensierate.
D'un tratto Felipe punta gli occhi al cielo, rallentando il passo, mostrando all'amico il movimento aereo degli uccelli. Ma Sergio lo strattona per il bavero della camicia a ricordargli, con un gesto sarcastico, che è ora di mangiare. Interno bar, pomeriggio, Felipe 6 anni, Sergio, barista, clienti, prostituta, passato.
I due ragazzi entrano in un bar malfamato, siedono al bancone con fare da adulti. Serge ordina un whisky.
Capo, un whisky. L'uomo al bancone non fa una piega, altri intorno ridacchiano. Riempito un bicchiere di latte, il barista lo serve al ragazzo. Prego, signore. Tutti intorno ridono fragorosamente.
Serge afferra il bicchiere pronto a lanciarlo. La mano di Felipe però afferra quella di Serge, che stringe il bicchiere. Divincolate le dita dell'amico, beve il latte con gusto. Serge contiene appena la rabbia per la brutta figura. Felipe gli sorride per tranquillizzarlo.
Poi, dietro le spalle di Felipe, Serge intravede una donna matura, di facili costumi. Serge, sceso dallo sgabello, si avvicina a lei. Felipe guarda senza parlare. Il ragazzo, avvicinatosi alla donna, le mostra un mazzetto di banconote.
La donna si alza, il ragazzo la segue.
Felipe, con sguardo interrogativo, guarda Serge. Serge, con un gesto della mano, fa intendere all'amico di aspettarlo lì seduto. Poi esce dalla porta sul retro, seguendo la donna. Felipe, restato solo al bar, toccando con l'indice il bordo del bicchiere, rivolto al barista, ordina un altro bicchiere della bevanda. Esterno retro bar, pomeriggio, Serge, prostituta, passato. In un atto concitato, Serge, in piedi, muove il suo corpo dentro quello della donna di spalle, appoggiata ad alcune cassette in legno. La prima esperienza amorosa del ragazzo. Interno bar, pomeriggio, Felipe 6 anni, uomo elegante, barista, clienti, prostituta, Serge, passato.
Seduto al bancone, Felipe si dispone in ascolto delle storie da bar, senza staccare gli occhi dal suo bicchiere. Alle sue spalle, un uomo elegante, seduto ad un tavolino, sta raccontando ad un altro.
Giuro che ci torno. Quella città ha qualcosa di davvero magico. Incantato. E se dovessi dirti di cosa si tratta, non saprei da dove iniziare.
Felipe, incuriosito dalle parole pacate, sognanti, con la testa sempre rivolta al bancone, cerca di vedere, girando gli occhi sotto il suo braccio destro, da chi queste parole provengano. L'uomo continua.
È quella la mia città. È lì che voglio vivere. Parigi.
Il nome della città rimbomba nelle orecchie di Felipe, impresso a fuoco nel suo immaginario.
D'improvviso la porta sul retro si riapre. Entra prima la donna. Felipe guarda interrogativo. Poi, dopo alcuni istanti, rientra anche Sergio. Il suo sguardo è sospeso a metà tra la felicità e lo schifo. Serge si avvicina a Felipe, mentre il barista ridacchia. Poi Serge, strattonando leggermente il pantalone di Felipe, a testa bassa lo invita a scendere dallo sgabello. I due escono dal bar. Interno soffitta, pomeriggio tardo, Felipe 12 anni, Serge passato.
La porta di una soffitta vuota si spalanca. I due ragazzi entrano di slancio, stremati da una lunga giornata di scoperte. Serge accende una candela, l'unica illuminazione della stanza. Ciascuno prende posto sul suo materasso, disposti l'uno di fronte all'altro. Felipe, guardando il soffitto con le mani incrociate dietro la testa e con la marionetta distesa anche lei sul suo petto, confessa a Serge.
Serge, scappiamo via da questa città. Non voglio più catene con questo posto.
Serge carica il fiato per un istante lungo, poi di getto risponde. Tu non dovrai mai più esibirti in strada. Amico mio, tu ti meriti qualcosa di grande. Tante luci, un teatro, sì, un teatro, il più grande del mondo, e un pubblico elegante, cazzo.
Poi, tiratosi su dal letto, raccoglie dal pavimento di mattonelle disconnesse una vecchia mattonella colorata. Si alza e raggiunge l'amico Felipe. Lo guarda dritto negli occhi per un attimo e, come a suggellare la loro promessa, con un lancio forte, deciso, la frantuma sul pavimento. Felipe lo guarda senza capire.
Poi Serge ne alza due pezzettini colorati, vicini. Te lo prometto, io e te siamo due pezzi di un corpo solo.
Una lunga notte di progetti e sogni segue. I due parlano a gran voce, saltando, dimenandosi, giocando nella stanza con fare goffo.
Teatro al buio, Cotiel Mimò, gruppo La Voce del Buio, ribadendo i concetti espressi la settimana scorsa nella registrazione precedente, ossia l'abbandono, l'avventura, noi ci avventuriamo adesso in altre scene del testo Cotiel Mimò. Per la precisione, il nostro sguardo va alle scene dalla 29 alla 41. E questo sguardo è rivolto principalmente alla scoperta delle sensazioni forti provate da Felipe nel ricevere applausi. Leggono Antonio Palladino e Paolo Giovanni Bonsignori.
Esterno stazione treno, mattino, Felipe 12 anni, Serge, capotreno, passato. Felipe e Serge entrano in stazione centrale, con una valigia di cartone alla mano passando sotto il grande porticato. Controllano i treni in partenza, cercando di scegliere quello giusto. Direzione la grande città ai confini dell'immaginabile, udita nel racconto dell'uomo elegante al vecchio caffè. Parigi. Due ragazzi salgono sulla carrozza. Dalla testa del convoglio il capotreno sbuffa fumi di aria calda urlando: «In carrozza! In carrozza!» Urlo, seguito da tre fischi, dà avvio alla motrice. Il convoglio lentamente si muove.
I due ragazzini tirano fuori la testa dal vagone per assaporare l'ultimo soffio di aria della piccola cittadina, il sogno dei grandi teatri, la fuga. Unico punto fermo, non tornare mai più alle vecchie strade di paese. Philippe guarda malinconico. Serge sputa, dicendo sottovoce: «Puh, paese di merda!» Mentre il treno va, lo sguardo di Philippe si perde fuori dal finestrino. «La la 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 la! Basta! Dobbiamo dormire!»
Interno prigione di Stato. Notte. Philippe, 33 anni. Presente. Un uomo che guarda giù la balconata della prigione. Dopo alcuni istanti, tirato sullo sguardo dai muraglioni in ferro che scendono a terra, l'uomo entra in cella camminando all'indietro, non fare da un attimo. Appena dentro, si guarda intorno. I lamenti notturni dei carcerati mescolati in sinfonia, lo sguardo percorre gli spazi angusti ma sui generi della cella. Appoggiati sulla piccola scrivania, illuminata da una vecchia lampada, corrono stracci di cristallo, accuratamente segnati, recensioni su teatri più o meno famosi, foto d'epoca di pagliacci, tendoni e trucco. Dalla scrivania alle pareti, ai graffiti sui muri, alla carta igienica, messa al soffitto, tutto denota l'ossessione ad un tema forte. In anche una donna nuda, ritratta in un poster, ha applicati sui seni visi di pagliacci mimosi e su stesso, tra le cosce, un tendone da cisco. Scritta, sesso, vale.
Poi l'uomo si dirige alla finestra. La mano afferra un pezzettino di mattonella colorato, appoggiato sul davanzale. Fuori una camminata lenta, pesante, accompagnata da rumore come sulla gente trascinato lungo le barre di ferro al primo piano della prigione di Stato. Trrr. Spegnere, 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 clic. Rocella, il pezzettino di mattonella colorato. Gli occhi brillano, le luci si spengono, clic. La luce della luna svela il volto di Philippe, invecchiato, provato, seduto su di lui. Poi un enorme raggio di luna piena, come acceso all'occorrenza, filtrato dalla finestra a sbarre, punta la piccola scrivania affollata di carte. L'uomo si alza, dirigendosi al tavolino.
Sposta le carte, ordinando il disordine. La sua attenzione concentra su un foglio composto di ritagli di giornale. L'uomo guarda il foglio poggiando le mani sulla scrivania. Poi volge lo sguardo sospirando alla luna piena. Raggiunge la finestra, allunga le braccia oltre le pesanti barre di ferro cercando di afferrare l'aria. I suoi occhi si perdono nel volo notturno di un gabbiano. Esterno strada, giorno. Felipe, 12 anni, Serge, a Sandy, Monsieur Correal, passato. Il volo del gabbiano ondeggia leggero sopra un'immensa città, percorre, incrociandole, diverse strade. Fumo, incontri tra passanti, scene di vita, cielo. Tutto visto dall'alto, poi dirige verso un campo aperto, planando sopra palazzi antichi affacciati su giardini. Raggiunge l'Arc de Triomphe. Sotto l'arco, con gli occhi tesi al cielo, sguardo puntato alle meraviglie della struttura, c'è Felipe, affiancato da Serge. Il secondo, indaffarato a girare in tondo con la testa bassa. La città è Parigi. Dopo un lungo giro in tondo, Felipe si ferma di scatto e, rivolgendosi in una direzione, dice: Serge, voglio iniziare da là.
Serge, attirato dalla voce dell'amico, allunga il collo, guardando un punto lontano oltre la folla, come a capire se il posto possa essere quello giusto per il debutto. Poi accenna ad un sì con il capo. I ragazzi camminano un po' con la valigia di cartone alla mano. La camminata li porta a raggiungere la scalinata in marmo di un imponente palazzo. Philippe, guardando al portone, alla fine della scala, poggia la valigia a terra, accostandola al primo gradino della scalinata. Serge, frattanto, controlla il passaggio, come a creare le condizioni giuste per l'inizio della fisis. Philippe apre la valigia. Tec. Ne estrae il filù e la marionetta. Poi srotola il filù, disponendola sulla valigia a mo' di minuscolo palcoscenico da strada. Vi dispone di fianco, rivolta verso il pubblico, la marionetta. Estrae dalla valigia anche una maglietta a righe che calza in modo da prendere le sembianze della marionetta. Su un'etichetta sdrucita della marionetta leggiamo l'anificio Cotier. Spalla al pubblico, Philippe, accostato alla scalinata, si prepara con ampi movimenti ginici ad entrare in scena. Alcuni passanti si fermano incuriositi. Oh! Prima che l'esibizione inizi per strada, passa un'auto elegante. L'auto rallenta, brum, e si ferma.
Un finestrino cala, una mano esce. La mano, additando verso Serge, lo invita ad accostarsi. Serge cammina verso l'auto, lento. Lo sguardo dell'uomo seduto, in doppio petto, con una cicatrice sul viso, ma dall'aspetto curato e solenne, capace di guardare sempre dall'alto in basso chiunque, anche se di piccola statura, controlla il movimento di avvicinamento. Il ragazzo, con fare villano e modi impetuosi, si avvicina al finestrino dicendo: «Dica, signor!» L'uomo dell'auto, di spiccato accento italiano, dice con cadenza lenta e voce rotta: ragazzi, ma che state facendo? Lo sapete che qui non potete neanche respirare se non lo dico io? Questa è la mia strada, capito?» Felipe guarda la scena da lontano, immobile, con uno sguardo vuoto, tipico da scena. Serge replica:
«Aspetta, aspetta, signore!» Con modi troppo rapidi, rivolgendosi all'uomo.
«Uè, uè! E chi ha parlato? Non ho sentito. Chi ha parlato?»
Replica indispettito il signore, guardandosi intorno nell'abitacolo dell'auto, come toccato nell'orgoglio, da tanta insonnenza, dal fuoco che guida le parole del ragazzino. «Solo il signore, e poi non ci vedrai mai più nella tua zona», risponde Serge, parlando con il capuchino dopo essersi tolto il cappello in segno di sottomissione. Alla gestualità del ragazzino, ridimensionata nei modi, come in segno di prostrazione alla sua riconosciuta autorità, l'uomo, dopo un sospiro di accettazione, dice:
«E va bene, guaglio! Lo conosci Chaplin? Adoro Chaplin! Io voglio vedere Chaplin a Parigi!»
Dando il suo via all'inizio dello spettacolo, Serge, dopo aver inchinato il capo in segno di ringraziamento, dirige verso Filippo, lo raggiunge e gli parla all'orecchio.
Scruta con lo sguardo il circondario, attraversa la strada, afferra un pezzo di ferro arrugginito appoggiato ad un muro e si dirige nuovamente al suo palcoscenico. Lì piega il ferro intorno alla coscia fino a sagomarlo a forma di bastone. Parte l'esibizione. Muta. Il signore osserva la commedia dal sedile della sua auto. Le azioni sono cariche di ironia, tragica ma leggera, proprio come quella di Chaplin. Dopo alcune azioni, Felipe inciampa nella valigia per cadere rumorosamente col viso a terra, poi piange con fragore. Infine, voltandosi, sorride al pubblico. Il corpo dell'uomo dell'auto è paralizzato dalle emozioni che sgorgono veloci verso gli occhi, finché una lacrima di emozione risale alle altezze del petto, pronta per affacciarsi alla balconata dell'anima. L'uomo cerca di trattenersi, ma non contiene, e si commuove. L'applauso scatta sincero, seguito dopo alcuni secondi di silenzio da quello di altri spettatori, e chiude l'esibizione disarmante di Felipe. L'uomo in lacrime estrae un fazzoletto dal taschino per asciugarle, poi con un cenno della mano dà ordine al suo autista di raggiungere i due ragazzi. I due giovincelli si avvicinano. Felipe ha ancora una lacrima che gli penzola dal viso, quasi cristallizzata sulle ciglia.
L'uomo serio dice:
«Da questo momento tu lavori per me. Ti muoverai solo quando lo dico io, capito?»
Philippe, nella trance postuma della sua esibizione, non risponde. Serge, prese di basso la parola, replica: «Certamente! E quando iniziamo?» L'uomo, con voce rocca, sussurra:
«Mani, ora 15 in punto, caffè per coppa!»
Poi chiude il finestrino. L'auto parte. Brum! I due ragazzi, specchiati nel vetro pilante dell'auto, appaiono per un istante come la proiezione di ciò che saranno nel tempo futuro alla luce delle loro vite. Pip pip!
Eterno strada, giorno. Felipe, 12 anni. Serge, autista, passato. I due ragazzini frettolosi attraversano la strada. Gli abiti stropicciati e modesti raccontano le poche risorse a loro disposizione. Un'auto quasi li investe. L'uomo alla guida redarguisce i due con una lunga strombazzata del clacson. Un orologio segna le 15:15. Felipe e Serge raggiungono la porta del caffè. Serge afferra la maniglia e la spinge. La porta si apre.
Eterno caffè Precop, giorno. Philippe, 12 anni. Serge, Monsieur Coriale, barista, passato. Il bar è semivuoto. A un tavolino seduto solo c'è l'uomo dell'auto, con un bicchiere di whisky e un sigaro grosso e fumante. L'uomo gli fa cenno di accomodarsi. I due siedono. Dopo uno sguardo indagatorio, l'uomo inizia a parlare. Gli sguardi dei due caricano emozione. Quello di Serge sorride, vedendo l'appare della vita. Quello di Philippe malinconico, una via di uscita attraverso il duro impegno. Gli occhi dei tre riempiono la scena.
Esterno strada, sera giorno, Felipe 12 anni, Serge passato. La porta del bar si apre. I due ragazzini escono in strada più maturi, vestiti meglio, puliti. Felipe con uno smoking azzurrino, Serge in giacca e cravatta scuri. All'uscita i due si salutano stringendosi la mano. Le strade di Felipe e Serge si separano. Serge muove a sinistra, poi sale su un'auto scura con altri uomini in giacca e cravatta. Si intravede una pistola. Felipe invece a destra prende la strada del marciapiede incamminandosi spensierato e dondolante. A Seco Real ha reciso il cordone d'affetto che rendeva i due ragazzi siamesi nella vita. Strade parallele che non dovranno mai più incrociarsi.
Sben! Interno magazzino, notte. Serge, malviventi passati. Serge, accompagnato da due loschi individui, scassina la porta di una fabbrica per entrare nel ventre del magazzino. Crac! Con un piede di porco scarna il coperchio di una cassa dentro liquori. Lo sguardo dal ragazzino si illumina. Wow! Prende una bottiglia in mano, alzandola al cielo in segno di trionfo. Gli altri due guardano compiaciuti. Serge è avviato al malaffare.
Esterno strada, sera. Felipe, passanti, passato. La camminata è una passeggiata spensierata alla ricerca dell'emozione che può dare un qualsiasi gesto. Il ragazzo vede un uomo bere da una bottiglia, altri due fare a pugni, un terzo ciondolare nel corteggiamento di una donna. Felipe ripete ogni gesto, provando a caricare i movimenti di un fare attoriale, tragicomico.
Che bello! Esterno hotel, sera. Philippe, Monsignor, Corial, Portantino, Concierge, invitate, orchestrina, passato. Gli ultimi passi dondolati, catticchiando, portando Philippe di fronte alla porta girevole di un lussuoso hotel del centro. Il ragazzo fa 3-4 giri intorno alla porta girevole. Poi è la porta viene incastrata dal portantino che guarda il ragazzo con il rimprovero. Philippe entra nella hall, facendosi riconoscere dal concierge, il quale lo accompagna per poi indirizzarlo ad un ingresso secondario. Il ragazzo percorre un corridoio fatto di cucine per arrivare, dopo 3 scalini disconnessi, al retro di una tenda. Dopo alcuni istanti la tenda si apre, una luce diretta lo acceca, non dandogli la possibilità di vedere oltre. Il ragazzo si frega gli occhi. In sala, affacciato da altri signori di rispetto, tutti in bianco e nero, c'è seduto con aria tesa ed impaziente Monsieur Curial. Una goccia di sudore gli cala sulla fronte.
Si allarga leggermente il papillon per respirare meglio. L'attesa sembra durare troppo. Di fronte agli occhi di Felipe, che schiva la luce per vedere meglio, si dipana ora a fuoco un pubblico elegante. Al tavolo principale una donna vestita da sposa. Felipe, con un gesto rotatorio del braccio destro, ispirato ad una delle scene della strada, dà il là all'orchestrina di pianoforte, violino e tromba per avviare la musica. L'esibizione del ragazzo vestito sempre uguale scorre sulle note dell'orchestra. Alcuni dettagli dei musicisti però cambiano, così come cambiano il pubblico e le sale di fronte alle quali il ragazzo mette in scena la sua elaborazione della vita. Sale enormi, piccoli ricevimenti, piccole sale da tè. Tutto avviene di fronte agli occhi sempre vigili di Monsieur Correal, che si aggrada di mostrare il suo compiacimento nell'aver scoperto e tirato via dalla strada il ragazzo. Felipe è ormai presentato come attrazione fissa nei matrimoni e nelle feste del clan.
Interno, camera, Felipe sera, Felipe Serge passato. Alle serate, al centro dell'attenzione, si alternano gli occhi di Felipe notati da solo con gli occhi spalancati al soffitto, attendendo il rientro dell'amico nella camera di fianco. I rumori raccontano di volta in volta rientri accompagnati da donne o uomini, urla di ubriachi talvolta. Felipe sospira e spegne la luce sul suo comodino. Tic! Un raggio di luna illumina il viso del ragazzo. Le palpebre pesanti chiudono gli occhi.
Interno teatro, notte. Bambina, Felipe, uomo alto, marionetta, immaginario. Un sibilo acuto apre il sipario di un teatro. La bimba, attorniata da bolle di sapone, si allontana nella nebbia verso il buio, camminando all'indietro, mentre la marionetta, correndo tormentata, urla disperata, piangendo, verso un Felipe che, pur essendo ad un passo da lei, vestito come lei, le risulta invisibile. «Cotier, Cotier, dove sei? Chiamama, chiamami, scrivimi, è tanto che non ti vedo! Cotier!» L'eco di un ultimo urlo prolungato chiude il sogno.
Interno caffè Precop, sera. Philippe, Serge, barista, passato. I due ragazzini, una sera, una come tante altre, si rincontrano al bar. Entrambi sono ormai cresciuti. Sembrano uomini in erba. Seduti al balcone, bevono insieme, silenziosi. Poi Serge gira il suo sgabello, guardando Philippe, di profilo, sempre silenzioso. Philippe, cazzo! Sono fiero di questa vita! Ormai sono un uomo rispettato, capisci? Rispettato! Beva ancora un sorso, dando fondo al suo bicchiere. Ne sei proprio sicuro, Serge? Serge lo guarda dubbioso.
Ma di che parli, guagliò, rivolgendosi all'amico con un fare che sempre di più somiglia a quello del loro pigmalione correale. Scappiamo di nuovo, oltre il mare, Serge, alla scoperta dell'America. Ci pensi, amico mio, noi non siamo di sua proprietà, replica Felipe accorato, stringendo Serge per un braccio. Ma Serge si divincola brusco, strattonando il braccio come rispondendo ad un affronto che arreca una mancanza di rispetto. Gli occhi gli si fanno scuri. Serge, sei così cambiato, guardami. Sono il tuo piccolo amico Felipe, ti ricordi? I nostri sogni, la nostra vita. Una lacrima riga il viso di Felipe. Ma Serge, per nulla ammorbidito dal sentimento dell'amico.
Ma tu, che diritto hai di parlarmi così? Sono io che ti ho portato qui. Tu devi tutto a me. Ringrazio Dio che un tempo ti sono stato amico. Se no da qui non ne usciresti vivo, ti assicuro. Risponde avvicinandosi ad un palmo da naso di Felipe. Poi gira le spalle senza voltarsi esce dal caffè, sbattendo la porta alle sue spalle. Sbang! Philippe al balcone piange, adorato, fermo. Ser, raggiunto da un'auto, vi sale su. Dopo qualche istante, Philippe si alza, cercando di raggiungere Serge per aiutarlo a tornare in sé.
Partiamo, cazzo, dice Serge con aria imperativa all'uomo al volante. L'auto sgomma mentre Serge, guardando la porta del Procop, sputa al pavimento. Allo sgommare dell'auto, la mano di Felipe si ferma sulla maniglia della porta senza aprirla. Poi torna al bancone ed ordina un altro whisky. Interno ristorante, pomeriggio. Felipe, Monsieur Correal, orchestrina, invitati, Sir Anton, passato. Un ristorante sul lungomare. Il sontuoso carrello caricato di un importante maialino in agrodolce svela gli ambienti dedicati ad un importante matrimonio. Il maialino si ferma al tavolo della sposa. Vicino a lei, Monsieur Correal. Dietro una piccola cassa armonica passeggia Felipe con una sigaretta in bocca.
E ora partiamo! La voce di un uomo richiama l'attenzione di Felipe, che sale due gradine per entrare in scena. L'esibizione inizia alla solita maniera. Un ampio gesto del braccio destro dà avvio all'orchestra. Lo spettacolo termina nel fragore degli applausi. La sposa, accompagnata dallo sposo, si dirige ad abbracciare il ragazzo, baciandolo dritto sulla fronte. Subito arriva anche Monsieur Correal, che dopo i convenevoli del caso si rivolge a Felipe dicendogli:
vieni, guagliò, andiamo a bere qualcosa. Il ragazzo lo segue senza mai interferire al volere del suo pigmalione. I due, affiancati ad un tavolino da buffet, bevono in silenzio. Di lontano si avvicina un uomo anziano, distinto, elegante, ma dall'aria bohemienne. Correal, di spalle, non nota l'avvicinamento dell'uomo, ma Felipe sì. Il suo cammino è rallentato, sospeso di una spanna dal pavimento ai suoi occhi. Lui sembra diverso dagli altri. Posso presentarmi? Dice l'uomo rivolgendosi a Correal. Correal si gira, lo guarda curioso, tendendogli la mano.
Mi chiamo Anton Martin. Sono il direttore del Teatro Colón a Buenos Aires.
Molto piacere. Il mio nome è Frank Correal.
Sì, ne ho sentito parlare di lei. È un onore conoscerla, Monsieur Correal. Correal si gonfia di trionfo del riconoscimento che l'uomo elegante gli tributa. Poi Sir Anton si gira verso il ragazzo e domanda: e questo ragazzo chi è? Felipe non risponde. Per lui parla Correal.
Questo è il mio figlioccio, Felipe. Felipe inchina leggermente la testa in segno di saluto. Anton continua indalzando, rivolgendosi nuovamente a Correal. Al mio teatro sto cercando nuovi attori e vorrei invitare il ragazzo ad un provino da me. Lo sguardo di Anton, dritto negli occhi di Correal, non ha nessuna carica di sfida, solo alcune tenui sfumature della compassione. E quando sarebbe? Risponde ammorbidito Correal.
Pensavo di vederlo questa settimana. Io ripartirò domattina, dice Antone allungando un biglietto a Correal. Poi Anton saluta distintamente e si allontana. Correal guarda il biglietto per alcuni istanti, poi con un gesto quasi paterno di approvazione e concessione porge il biglietto a Felipe. Felipe guarda Correal. Correal gli sorride, annuendo lieve, e si allontana nella folla. come consapevole del fatto che il ragazzo intrapresa quella strada non tornerà mai più indietro.
Di nuovo Côtier Le Mimo di Jean-Luc Jadimat, e adesso lo sguardo delle scene va dalla scena 42 alla scena 55 ed è rivolto principalmente all'illusione di Felipe per una vita da teatrante. Leggono Alicia Farinari e Sandra Venet.
Interno camera Felipe, sera, Felipe passato. Felipe, seduto ad uno scrittoio, scrive una lettera accorata all'amico, annunciandogli la sua partenza l'indomani al mattino presto.
Serge, amico mio, domani partirò verso la nuova vita, a Buenos Aires, Teatro Colón. La nostra discussione dell'altra sera per me non ha significato niente. Spero tanto che la tua rabbia svanisca. È lì che mi ritroverai. Perché io sarò lì ad attendere il tuo ritorno, perché io ti voglio ancora bene, proprio come quel giorno in cui mi saltasti di fronte. Le nostre strade si rincroceranno un giorno, lo so. La mattonella perse due pezzi di uno stesso corpo, ricordi? Per sempre, il tuo amico Felipe.
Felipe piega la lettera, la inserisce in una busta, poi chiude la valigia con una cintura tenace. Esce dalla sua camera, guardando la porta dell'amico. Pazienta un attimo, nel dubbio di bussare a quella porta. Poggia la valigia al pavimento, si avvicina alla porta. Cala sulle ginocchia ed infila la lettera sotto la porta.
Interno camera Serge, sera. Serge, prostituta, passato. Il ragazzo a letto con una prostituta sta per raggiungere l'orgasmo. L'atmosfera è asettica, priva di emozione, meccanica. Nella concitazione dell'atto finale Serge neanche si accorge dello scivolio della lettera sotto la porta.
Esterno, stazione centrale. Sera. Felipe, capotreno, passeggeri, passato. Felipe sale su un treno. Il capotreno fischia la partenza del convoglio. Felipe, in piedi sull'ultimo scalino del vagone, allunga il corpo per osservare se l'amico l'abbia rincorso per salutarlo o per fuggire verso una nuova vita con lui. Poi tira fuori di tasca la mattonella, la guarda, la stringe. Infine, dopo l'avvio delle macchine, si reca al suo posto a sedere.
Interno camera Serge, sera. Serge, sostituta, passata. Terminato l'atto, Serge si avvicina al bagno senza vedere la lettera distesa sul pavimento. Si lava il viso, urina seduto ed esce dalla porta. Qui Serge vede la lettera, la raccoglie, siede sul letto a leggerla. Dietro di lui la prostituta russa.
Esterno, strade paese. Giorno. Serge, Felipe, passato. In rewind a rallentatore, Serge ricorda il suo primo incontro con Felipe, quando aveva cercato di aggredirlo, e Felipe gli aveva teso la mano per aiutarlo a rialzarsi. Rivede il sorriso di Felipe ed i suoi occhi.
Esterno porto, mattino. Felipe, passato. Gli occhi di Felipe e il suo sorriso sovrastano la città in discesa dalla passerella della nave. Il ragazzo, col bigliettino alla mano, si mette a cercare Teatro Colón. Lungo il tragitto, Felipe domanda indicazioni più volte.
Altre volte riposa i piedi togliendosi le scarpe, seduto sulla sua valigia di cartone. Seduto Felipe osserva i passanti, cercando di imitarne i comportamenti più bizzarri. Poi cura la marionetta come se curasse se stesso. Felipe finalmente raggiunge il portone d'ingresso dell'imponente teatro. Lo varca. Nessuno lo ferma.
Interno Teatro Colón, giorno. Felipe, per Anton, assistente, teatrante, passato. All'ingresso nel teatro, Felipe alza la testa al cielo, meravigliato dallo splendore degli stucchi e dei dipinti del foyer. Poi ode un canto lieve provenire da dietro una tenda. Tocca la tenda, la annusa, la abbraccia. Poi l'apre in un sol colpo. Dietro, le mille luci dei palchetti illuminano fiocamente un palco segnato da un unico occhio di bue sul quale piange e ride una donna.
Quella donna gli appare gentile, leggera. Somiglia tanto al ricordo che ha della donna in strada, quando fuggiva dallo zio. Felipe si ferma a guardarla, basito, innamorato, perso in ogni movimento di lei. In platea, una piccola abat-jour illumina un gruppetto di fogli tenuti insieme da una pinza metallica, ed il profilo di un uomo ed una donna. La presentazione scena finisce. La donna, che sembrava morire al pavimento, si rialza, aggiustandosi i capelli, ed impassibile va oltre le quinte.
Dalla sala qualcuno urla.
Avanti il prossimo!
Felipe resta immobile ad osservare la scena ormai vuota. Poi gli scappa un colpo di tosse. La donna, seduta di fianco ad Anton in platea, si gira, richiamando anche l'attenzione dell'uomo. Anton gira la testa e vede Felipe.
Dopo una pausa, gli sorride, annuisce e lo invita con un cenno della mano a recarsi sul palco. Felipe vi sale e si gira intorno. Poi, accomodando la valigia a pavimento e disposti filù e cotier, inizia il numero che tempo prima aveva affascinato Correa, "Mi mando un bastone invisibile". Il numero però è stato perfezionato, arricchito dall'improvvisazione, ispirata ai particolari che lo stupore delle nuove strade gli ha regalato. La donna sorride, si gira verso l'uomo, lui piange.
Interno soffitto Teatro Colón, sera. Felipe, Sir Anton, passato. Anton accompagna Felipe lungo le scale del teatro. Apre una porta. Quel che si presenta agli occhi di Felipe è una soffitta con alti soffitti accapriate in legno. Sul fondo dell'unico grande locale, un letto affiancato ad una finestra ad abbaino, sul lato basso del tetto spiovente. Anton con un sorriso saluta Felipe. Felipe poggia la valigia a terra di fianco al letto. Poi, restato solo, inizia a testare lo spazio camminando in lungo e in largo, contando i passi, disponendo degli oggetti a delimitare l'ambiente scenico per la preparazione del suo numero. Alza la testa. Dal soffitto pendono alcune corde. Si arrampica, le scioglie, fino a farle toccare quasi il pavimento. Quattro funi. Felipe sorride felice guardando le funi dall'alto in basso.
Da quel momento Felipe inizia a studiare, al teatro, sempre ispirando i suoi movimenti a quelli che i suoi occhi riescono a catturare in giro per le strade. Amori, incidenti, morte, violenza e poi la vita, i gesti comuni. Tutto è mescolato dal ragazzo con un equilibrio sottile tra tragedia e commedia. I gesti diventano perfetti, celebrativi, evocativi, assenza e presenza.
Interno Teatro Colón, mattino. Felipe, ballerine, Odette, pianista, passato. Durante le prove di un balletto, Felipe gira per il teatro inquieto, alla ricerca di un pensiero che gli sembra sospeso in aria. Ogni movimento del ragazzo è catturato dallo sguardo vigile di Odette, attenta ballerina di fila che resta rapita dagli occhi sognanti e malinconici del ragazzo. Felipe ad un certo punto si illumina, Si ferma come per raccogliere un'ispirazione e si allontana. Odette lo segue con lo sguardo fino alla porta che apre e richiude alle sue spalle. Poi finge di cadere e domanda di uscire dalle file. Odette si addentra nei meandri del teatro alla ricerca del ragazzo su per le scale dove gli pare di aver sentito il rumore di alcuni passi. Alla fine delle scale, una porta chiusa dall'interno. Odette cerca un modo per osservare senza essere vista.
Cerca dal buco della serratura, cerca uno spiraglio, poi vede una scala. Ci sale. Un soffio di luce esce da un asse scomposto. Dentro la sala della soffitta, il ragazzo balza, cade, si rialza, cammina come un automa attaccato a quattro corde di cotone sospese dal soffitto che gli legano, separati, mani e piedi. Lo studio le appare duro, faticoso, perfettibile in ogni dettaglio. Odette scruta silenziosa un ragazzo che impegnandosi sta diventando uomo. Un sorriso dolce anima il viso della ragazza.
Interno caffè Tokyo Nick, pomeriggio. Mosue Coreal, barista, passato. Mosue Coreal è seduto al solito tavolino, il solito sigaro emette spire profumate, poggiato nella ceneriera. Con un cenno della mano destra ordina al barista che gli si allunghi l'apparecchio telefonico. L'apparecchio arriva con un lungo filo nero appoggiato sul tavolino. Coreal compone un numero. All'altro capo del telefono suona libero. Qualcuno risponde.
Serge, ragazzo, io e te dobbiamo parlare.
Gli occhi dell'uomo sgranano una profonda disapprovazione alle spiegazioni che sembrano arrivare dall'altro capo del telefono.
Esterno, Teatro Colon. Pomeriggio. Felipe, Odette, ballerine, Serantone, passato. Felipe è seduto sulla gradinata del teatro.
Osserva il cielo alla ricerca di qualcosa che possa fornirgli un'ispirazione.
Odette esce dal teatro con altre ballerine.
Le ragazze ridono allegre.
Nessuna nota Felipe allontanandosi, ma Odette sì.
Dopo alcuni passi Odette torna indietro e si ferma di fronte a Felipe.
Che sta facendo?
Domanda la ragazza rivolgendosi a Felipe. Dopo alcuni istanti il ragazzo cala lo sguardo come incuriosito, ma senza rispondere.
Che sta facendo? Ehi, te dici? Felipe la guarda serio senza rispondere, in un attimo che dura più del tempo normale necessario ad una risposta.
Le amiche di distante, rivolgendosi alla ragazza.
Odette, vamos!
Odette, arrabbiata dalla mancata risposta.
Eres realmente disagradabile, dice a Felipe allontanandosi.
Felipe, je m'appelle Felipe, je viens de Paris. Je n'ai pas une mère, pas un ami. Je m'appelle Felipe.
Risponde Felipe a bassa voce, senza mollare con lo sguardo l'allontanamento della ragazza.
Odette raggiunge le amiche, poi si gira e gesticolando urla.
Però, eres tonto! Felipe da lontano scuote la testa, dicendo a voce bassa.
Je ne te comprends pas, je comprends pas ta langue.
Di lontano si appressa Anton, che vede Felipe, e lo invita con un cenno della mano ad entrare per mostrargli il frutto del suo lavoro in soffitta.
Interno soffitta, Teatro Colon, pomeriggio. Felipe, Serantón, passato. Anton poggia una sedia all'esterno della delimitazione stabilita da Felipe. Vi si accomoda. Felipe lega i nastri che calano dal soffitto a polsi e caviglie. Inizia il numero. Un'evoluzione pindarica che stacca dal pavimento e crea emozione e pianto.
Il ragazzo sembra volare. Anton guarda con ammirazione. Il numero prosegue. Tutto centrato sul ragazzo che vola. Volteggia, cade al pavimento, terra e cielo. Felipe alza e abbassa lo sguardo, sorride e piange.
Lo sguardo di Anton approva silenziosamente senza alcun rumore. il numero si arricchisce in chiusura della femminilità rubata ad Odette nell'allontanamento dal loro incontro. L'esibizione finisce con un cenno del capo di Anton in senso di approvazione.
È pronto.
Poi, con voce seria e impostata.
Debutti tra un mese.
Felipe, stanco e sudato, sorride felice, respirando forte al pavimento.
Interno, soffitta, teatro Colón. Sera. Felipe, passato. Felipe si dà allo scrittoio con gli occhi carichi di orgoglio. Nella sua mano una penna. Felipe scrive.
Serge, caro amico mio, finalmente dopo tanto impegno debutto tra un mese al teatro Colón. Mi mancano tanto le nostre corse, i nostri racconti. Manchi tu. Voglio la vita riunirci ancora una volta. Ricordi, Serge, due parti di un corpo solo. Spero tanto di vederti alla première. Sei l'unica persona che vorrei che ci fosse davvero. Sempre con te, il tuo amico Felipe. Yes, oggi ho conosciuto una ragazza, ma sembra mezza matta.
Esterno, strada, notte. Serge, malviventi, passato. Serge con altri uomini corre in auto, sovraccarico di adrenalina. La macchina frena di fronte al caffè Procop. Serge, alla guida di un comando punitivo, scende dall'auto, estraendo dal cappotto un mitra. Tutti entrano nel bar. L'uomo dietro il bancone, alla vista dei tre, fugge dal retro. Il comando lo insegue.
L'uomo uscito in strada, in una corsa disperata, si infila in un vicolo cieco. Cerca di arrampicarsi su un muro, di sfondare una porta. Il gruppo di malviventi, capitanato da Serge, arriva all'angolo della strada. Si appropinqua all'uomo in fuga. L'uomo piange, inginocchiato al pavimento, urla.
Dio mio, perdono! Non ammazzatemi, vi prego, farò tutto ciò che volete. Mia figlia mi aspetta a casa.
Serge ride sadico. L'uomo chiude gli occhi, pronto ad accettare la sua fine. Serge spara una mitragliata in aria. L'uomo finge di cadere morto. Poi riapre un occhio per vedere cosa stiano facendo i sicari, se sono convinti della sua morte.
Lo sguardo di Serge ora è vicino. Sorride. La luce si spegne. Una scarica di mitra sul nero riempie il silenzio.
Teatro al buio, Côtier le Mimo, di Jean-Luc Jarima. Lo sguardo, questa volta, in questa occasione, va alle scene dalla 56 alla 69 ed è rivolto principalmente alla tragedia della perdita di Serge, caro amico di Felipe. Leggono Danila Cicchini e Franca Lecce.
Interno, camerini, teatro Colón, sera, Felipe, passato, 1937. Il ragazzo attende in camerino la chiamata in scena. Seduto di fronte ad uno specchio, truccato da marionetta, sonnecchia spensierato, senza tensione. La marionetta e Filù sono sempre lì, di fronte a lui. La testa fa capolino, poi un colpo di sonno lo sopraffà. Rintoccano le campane. Una nebbia entra dalla porta avvolgendo Felipe come in preda ad una visione ad occhi semiaperti.
Interno teatro, sera. Bambina, marionetta, uomo alto, immaginario, la voce del prete di tanti anni fa echeggia nell'aria. Il sipario si apre. Una nebbia leggera pian piano si insinua sulla scena. La marionetta e la bambina, attorniati da bolle di sapone, ballano felici. D'improvviso arriva l'uomo alto, che strattona la marionetta, facendola cadere al pavimento. Con un inchino e un cenno della mano, l'uomo invita la bambina ad allontanarsi con lui. Una lacrima nera segna il viso della marionetta, ancora seduta a terra.
Interno Camerini, Teatro Colonna, sera, Felipe, Sir Anton, passato.
Al rumore della porta, Felipe si ridesta dal sonno, di soprassalto. Anton infila la testa nel camerino dicendo:
andiamo, Felipe, è il tuo momento.
Felipe raccoglie la marionetta e Filù. Esce dalla stanza apprestandosi lungo il corridoio al seguito di Anton in direzione del boccascena.
Interno platea, Teatro Colonna, sera, spettatori, commissario Duplà, ballerine, scorta di polizia, Carlos Gardel, Evita Peron, passato.
In teatro sono presenti tutte le maggiori personalità del momento. Donne ed uomini elegantemente vestiti. A fondo sala una scorta di polizia sorveglia attenta il palchetto sul quale è presente la personalità, Carlos Gardel, di fianco ad una donna bionda ed elegante, nascosta sul fondo del palchetto. La donna è Evita Peron.
In platea c'è anche il poliziotto di tanti anni fa, l'uomo che aveva scrutato Felipe in fuga dallo zio. L'uomo, elegantemente vestito, è diventato commissario. Il balletto si esaurisce nella posa finale. Il sipario chiude. Partono alcuni applausi annoiati, altri fragorosi. Qualcuno sbadiglia. Poi qualcuno dalla sala urla:
«Hola, Carlito!»
L'uomo dal palchetto si alza tirando su la mano destra, diretta col dorso verso la platea. Tutti applaudono caldamente.
Interno, dietro quinte, Teatro Colón. Sera. Felipe, Sir Anton, Odette, ballerine. Passato. Le ballerine escono di scena scendendo i 3 gradini sul backstage. Tra di loro Odette. Alla fine dei 3 gradini Felipe guarda assente il sipario, senza minimamente seguire il movimento in uscita. Odette si ferma e torna indietro.
«Mierda, Felipe!»
dice la ragazza schioccando un bacio sulla guancia di Felipe. Anton spinge Felipe in avanti per posizionarsi sulla X del backstage del sipario. Lunghi nastri calano dalle passatoie sopra il boccascena. Felipe lega i nastri a polsi e caviglie, tirando un sospiro profondo.
In interno, fronte sipario, teatro Colon, sera, sera Anton, Felipe, pubblico, Gardel, Peron, passato. Anton, seguito da un occhio di bue con fare solenne, entra sul palco per annunciare la nuova sensazionale esibizione. Sul backstage, Felipe stringe forte la marionetta, pronto a sfidare il pubblico. Anton inizia la presentazione.
Signore e signori, direttamente da Parigi, per deliziare i vostri occhi, per strapparvi una lacrima e per farvi ridere, oh sì, come non avete mai fatto, ecco a voi Côtier Les Mimeaux.
Il sipario si apre lentamente. Anton esce dalla quinta laterale. Sull'apertura, Felipe, voltandosi a destra, intravede alcune bolle di sapone, poi la bimba col palloncino nascondersi dietro uno sbuffo del sipario. Fa per muoversi verso di lei, ma il sipario sta svelando la sua figura. La respirazione è profonda, prescena, diventa sincopata. Anton, nascosto nello spazio buio tra una quinta ed il sipario, gli sussurra a lungo.
Fagli vedere chi sei.
A sipario aperto, Côtier, con il solito movimento del braccio destro, avvia la musica dell'orchestra. L'orchestra, composta da 5 elementi, suona appassionata un tema malinconico. Salta, vola, cammina in aria, affascina e stupisce. I suoi occhi gelano d'improvviso, capaci di accogliere altrettanto istantaneamente. Il pubblico assiste silenzioso, dapprima scettico, poi rapito. Sia Carlos che Evita sono incuriositi, commossi, toccati al cuore. L'esibizione è insieme esilarante e tragica, tanto comica come arrendevole e spiazzante. Ciascuno rivede se stesso. Inconfessabile, di ognuno di loro si fondono tragicamente ed ironicamente. La gente segue in silenzio. Sul crepuscolo musicale parte il piano solo, in uno struggente epilogo.
In chiusura, prima uno e poi un altro laccio cedono dalle carrucole. Côtier cade rumorosamente al pavimento.
Il pubblico tira il fiato, Cotier arranca dolorante verso una quinta, allunga un braccio come un ultimo spasmo di vita, ne estrae un cartello, lo poggia di fianco al suo corpo rivolto verso il pubblico. Il cartello riporta la scritta «Fine».
Cotier riversa lo sguardo spalancato, freddo, verso il pubblico. Immobile. Il silenzio impera in sala. La gente ha lo sguardo fisso, gelato. Una nebbiolina leggera invade la scena, strisciando dalle quinte, cadendo dal palco. Un uomo cerca di trattenere a stento il pianto d'emozione. Alcune donne piangono, piangono. Silenzio.
Anton, dietro la quinta, guarda a terra disperato. Non udendo né un applauso né un fischio, colpisce silenzioso la testa contro una catinella in legno, disperando per il flop. Evita è la prima ad applaudire, seguita a ruota da altri e poi da una ovazione generale che travolge la sala.
L'applauso che scroscia come un fiume in piena, lungo, interminabile, si trasforma rapidamente in una standing ovation quando alcuni dalle prime file della platea si alzano e gli altri dietro si alzano anche loro per poter vedere Cotier ancora steso sul pavimento della scena. In pochi istanti sono tutti in piedi.
Odette, che dal fondo della sala ha assistito allo spettacolo, nascondendo sotto un lungo cappotto il suo abito da scena, ride felice.
Un fiume di lacrime riga il viso del commissario.
Anton ride e piange per il successo. Poi esce in scena asciugandosi gli occhi.
Bravo!
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 Urlano in tanti. Felipe, nei panni di Cotier, ancora disteso sul pavimento, si tira su.
Guarda la gente.
La gente continua ad urlare. Lui però non c'è, Serge non c'è, da nessuna parte.
Felipe si inchina ringraziando il pubblico. Interno Camerini Teatro Colon, sera, Sir Anton, Felipe, Odette, passato. Anton entra in camerino senza bussare. Nella destra una bottiglia di champagne, nella sinistra due bicchieri. Felipe sta struccandosi.
Ah, un successo clamoroso! Oddio, non posso crederci! Non ho mai visto il mio pubblico rispondere così!
Grazie, Sir Martin. Devo tutto a lei.
No, da oggi io per te sarò Anton, capito? Solo Anton!
Ribatte Anton, poggiando una mano sulla spalla di Felipe. Qualcuno bussa alla porta.
Chi è?
Domanda Anton.
Odette si affaccia alla porta con un mazzo di rose alla mano.
Anton resta sulla porta osservando la ballerina.
Odette si fa spazio ed entra. Felipe guarda in silenzio la ragazza alla quale non ha mai risposto.
Sei stato grande, ragazzo! Non avevo mai visto nulla di simile nella mia vita!
Odette sorride allungando i fiori a Felipe.
Felipe attende qualche istante guardando la ragazza, poi stende le mani anche lui, raccogliendo le mani di Odette tra le sue.
Lei abbassa lo sguardo, poi lo rialza e sorride.
Dopo alcuni istanti, con il viso fermo, sorride lieve anche Felipe. Anton guarda la scena in silenzio, poi scuote la testa, esalando aria. La marionetta, ferma in un angolo vicino allo specchio, piange lacrime nere.
Interno corridoi sotterranei, teatro Colón. Sera. Bambina, uomo alto, immaginario. La bambina col palloncino, attorniata da bolle di sapone, cammina per i corridoi del teatro, seguita ad una misura di distanza dall'uomo alto.
L'uomo alto cammina chinato, piegato in due, per rientrare nei bassi corridoi. Il viso dell'uomo entra nel campo visivo.
L'uomo non ha un volto.
Esterno strade città, Serge, Killer, Monsieur Correal, passato. Una macchina insegue un uomo che corre veloce. La macchina sgomma. L'uomo si dimena nella fuga. L'auto riesce a tagliare la strada all'uomo.
Ne fuoriesce dal lato passeggero un malvivente con il viso segnato da una profonda cicatrice. L'uomo inseguito è Serge. L'uomo dell'auto estrae una pistola dalla tasca del cappotto.
Fermo, fermo, Monsieur Correale, lui ti spiegherà tutto.
Implora con forza Serge, affannato, alzando la mano sinistra con le dita aperte, come a ripararsi il viso. Ma l'uomo dell'auto, con il calcio della pistola, tocca delicatamente il vetro posteriore dell'auto. Il vetro si abbassa, svelando il viso di Monsieur Correale. Impassibile, serio, brusco. L'uomo armato si gira verso Serge, che ora piange e, senza attendere, spara un colpo. Il proiettile fora la mano e trafigge il petto di Serge. Serge cade a terra, senza vita. L'uomo con la pistola si avvicina al corpo per finirlo con un colpo alla testa. Interno camerini, teatro Colón. Sera. Felipe, Odette, Ser Anton. Passato.
Felipe e Odette sono ancora mani nelle mani. Anton, per riportare l'attenzione alla realtà, lascia cadere il bicchiere al pavimento e dice:
allora, siamo pronti per andare a mangiare? Interno foyer, teatro Colón, sera. Felipe, Odette, Ser Anton, signora Magnolia, autista. Passato. Felipe è struccato, accompagnato da Odette a braccetto e da Anton, cammina per il foyer in direzione dell'uscita.
Una donna anziana, agghindata di gioielli, come fosse un lampadario, riconosce nell'uomo anziano il presentatore ed in quello più giovane le fattezze del mimo Cotier.
La donna avvicina il gruppetto di vista, senza timore, e ignorando i due accompagnatori si rivolge al giovane.
Caro signor Cotier, avrei piacere di aver la mia ospite sabato sera a Villa Magnolia, do un party elegante, non ci neghi l'onore della tua presenza.
Felipe riprese le movenze del Mimù, con un balzetto e un inchino raccoglie la mano della donna, baciandole gli anelli e strizzando gli occhi in segno di consenso. La donna ritira la mano, fiera della galanteria ricevuta. Poi un uomo, con fare educato e rispettoso, le si avvicina facendole indossare una pelliccia. Interno Villa Magnolia. Sera. Felipe, maggiordomo, signora Magnolia, invitati. Passato.
Felipe, truccato da Cottier, arriva all'ingresso dell'imponente Villa Magnolia. Sulla porta il maggiordomo lo ferma domandandogli:
desidera qualcosa, signore?
Felipe non riesce a tenere lo sguardo basso, attratto dalle meraviglie dei quadri appesi ovunque. Un uomo elegante lo vede, riconoscendolo, poi avvicinandosi verso lui.
Oh, Monsieur Cottier, venga, venga, la stavamo aspettando. È un onore averla qui.
Il maggiordomo fa spazio con un leggero inchino del capo in segno di rispetto. Felipe, nelle sembianze di Cottier, entra nel salone.
Qualcuno si gira insospettito per guardare il passaggio dell'unico uomo in maschera. Poi la sala zittisce. La signora lo vede arrivare. È la prima a tributargli un applauso nel silenzio totale. Di seguito tutti i presenti in sala scandiscono un applauso educato. Cottier raggiunge la donna. La donna gli parla.
La ringrazio di aver accettato il mio invito.
Cottier, senza rispondere, con un atteggiamento tipico di quello da scena, inchina il capo, rendendo gestuale la sua risposta. Altri si avvicinano. La donna inizia le presentazioni.
Ogni risposta di Cottier è muta, gestuale. Ogni movimento dispensa la continua esibizione al pubblico della propria artisticità, un'eccentricità che viene riconosciuta ed approvata dai convenuti.
Si susseguono nel corso della serata grandi sorrisi, a volte risposte che imitano le sue, altre volte ancora risate smisurate, rumorosi consensi, in alcuni casi la grettezza più totale, nascosta in abiti eleganti, per lo più superficialità, vestita da cultura e d'apparenza.
Cottier beve 1, 2, 3, 4 bicchieri di spumante. La visione della realtà inizia ad essere distorta, aberrata, cruda e rallentata. Il disagio avanza.
Felipe, al culmine del fastidio, decide di andar via senza salutare nessuno. Nascondendosi agli occhi del maggiordomo, distratto sulla porta d'uscita da un altro uomo in livrea. Esterno Villa Magnolia, tarda sera. Felipe, Odette, passato.
L'orologio della piazza rintocca la mezzanotte. Una pioggerellina sottile cade leggera. Felipe, vestito da Cottier fuori, ma dismesse le spoglie dell'artista nel fare, cammina a testa bassa, assorto nei pensieri, confuso da tanto calore. Eccessivo per una maschera che racconta la vita, ma nasconde l'uomo solo che è dentro.
Di fronte a sé, all'altro lato della strada, immobile, al freddo, bagnata dalla pioggerellina battente, c'è Odette ad attenderlo. La ragazza è vestita da ballerina.
Lui la guarda per un attimo, fermo, poi a distanza, a voce alta, domanda:
«Cosa fai qui?» Lei lo guarda, non risponde, tra le gocce di pioggia veloci. Felipe vede una lacrima lenta cadere sul suo viso.
«Ti aspettavo!»
urla la ragazza per farsi sentire oltre il suono della pioggia. I due si guardano in silenzio, scrutandosi, separati da un muro d'acqua e da qualche metro di strada. Felipe punta lo sguardo al vestito di lei.
«Se tu indossi una maschera, allora lo faccio anche io!»
urla ancora la ragazza.
Lui non sorride, ma lei si avvicina.
«E perché urli?»
le domanda ormai a mezzo metro, le guarda le mani e poi gli occhi.
Lei non risponde, piange.
Lui le raccoglie una mano, è fredda, la avvicina alla sua bocca, chiudendo le mani a cono per raccogliere la sua di lei. Poi ci soffia su per riscaldarla.
Lei piange, piange cercando di strozzare il singhiozzo. Ora le lacrime corrono veloci. Lei lo abbraccia forte.
Lui risponde spaesato, dopo alcuni istanti. Il suo abbraccio forte la solleva dal pavimento.
I piedi di lei si poggiano sui suoi. Lui inizia a camminare. Il cammino vola veloce su strade e quartieri. L'abbraccio non finisce. Diventa una danza che conduce i due alla soffitta del teatro. I due ora si allontanano ad un palmo. Lei tocca il viso di Felipe.
Felipe, intimidito, si volta.
Lei lo stringe di spalle.
I due calano al pavimento stretti, lui davanti, lei dietro. La luce della candela si spegne. Un raggio di luna ancora illumina i due corpi stretti come in una paresi.
Interno stamperia, giorno, stampatori, passanti, passato. A rotocalco, stampa centinaia di locandine pubblicitarie riportanti a lettere grandeggianti il titolo «Cottier Les Mimots, in esclusiva assoluta del Teatro Colón».
Una mano raccoglie una locandina, la guarda, poi altre stamperie,
altre mani,
poi affissioni in strada.
E passanti attenti, e cagnolini che litigano.
È il momento di volgere lo sguardo alle scene dalla 70 alla 83. Questo sguardo è rivolto principalmente al dolore passato di Felipe che torna ad offuscare, purtroppo, il presente. Leggono Mariella Jacobacci e Gabriella Izzi Benedetti.
Interno casa Marcantonio, giorno. Marilyn, passato. Una donna, seduta su una poltrona, di fronte ad un televisore, guarda alcune scene da un televisore.
Le ultime note di un tango, cantato da Gardel, Nostalgias, vengono interrotte da un notiziario TV che mostra Evita Perón che parla alla folla. Sul tavolino, di fianco alla poltrona, in prima pagina c'è la notizia.
Esilarante successo per il fantastico Mimò Cottier.
Esterno strada, giorno, Felipe, passanti. Commissario Duplois, passato. Felipe esce dalla soffitta ancora truccato da Cottier per andare a bere un caffè al bar.
In strada le persone lo riconoscono, tributandogli evidenti segni di rispetto, inchini della testa, gestuali segni di consenso, saluti nominali.
Oramai la maschera Cottier è una star, mentre l'uomo Felipe uno sconosciuto.
Il sorriso abbandona progressivamente lo sguardo di Felipe quando vede riflessa la sua immagine di maschera in una vetrina che rimanda a una scena di vita comune.
Il tempo, che normalmente viene da Felipe dedicato all'osservazione dei fatti comuni, diviene un affrettarsi verso il bar all'angolo della strada.
Impugna la maniglia della porta, ma l'arrivo verso di lui di persone ancora sorridenti lo spinge alla corsa per evitare nuovi saluti, nuovi inchini, nuove cerimonie rispettose.
Lo sguardo di Felipe è segnato dallo sgomento.
La gente che osserva la scena in strada ride, come assistesse a un'esibizione comica.
Felipe si rifugia nel portone di vetro del teatro, guardando terrorizzato l'esterno.
Un'auto della polizia osserva la scena.
Rallenta e si ferma.
Ne scende il commissario Duplat, serio.
L'uomo si avvicina alla porta a vetro, ad un palmo di naso da Felipe, riparato dietro il vetro.
Il commissario fa per spingere la porta.
Cottier resiste un poco.
Ma Duplat, con un sorriso leggero, tranquillizza Felipe che molla la presa, lasciando penetrare il commissario nel ventre del teatro. Interno foyer, Teatro Colón. Giorno. Felipe, commissario Duplat, Odette, passato. Il commissario, guardando con occhi profondi l'uomo che si nasconde dietro la maschera, dice:
tutto bene, signor Cottier, posso aiutarla? Qualcuno la importuna.
Cottier scuote la testa.
Apprezzo molto la sua arte. Conti pure sul mio aiuto, qualora ne avesse bisogno.
Dalle scale scende Odette, vestita da ballerina. Felipe si gira. Anche il commissario vede Odette. Cottier scappa in direzione del palcoscenico.
Attraversa tutta la sala e sale agitato i gradini al lato della fossa mistica. Raggiunge un angolo. In presa ad una crisi tremante di nervi, siede raggomitolato, stringendo la testa tra le ginocchia e le ginocchia tra le braccia.
La mano destra stringe forte la marionetta che lungo il percorso Felipe ha estratto da una tasca.
Un sibilo assordante arriva nella testa di Felipe. Interno palco, Teatro Colón, giorno, bambina, uomo alto, immaginario. Una luce si accende di taglio sul palco. La marionetta, come accecata dalla luce, entra in scena, correndo alla rinfusa, disperata.
Cottier! Cottier! Dove sei? Cottier! La nebbia arriva da una quinta risucchiando la marionetta, trascinata all'indietro.
Interno palco teatro Colon, giorno Felipe, commissario di Uploa, Odette passato. All'ultimo urlo angoscioso, senza voce, della marionetta, Felipe si ridesta riverso sul pavimento, sudato, piangente. Guarda la marionetta.
Il sorriso cucito sul suo volto sembra cancellato, come se il sogno ne avesse piegato le cuciture, per darle un aspetto sconfortato e triste.
Dal fondo della sala Odette sta avvicinandosi al palco, ma Felipe la guarda e fugge.
Interno palco Teatro Colon, sera. Felipe, commissario di Uplà, Odette, spettatori, passato.
Cotier chiude la sua esibizione alla solita maniera. Il sipario scivola in chiusura nascondendo l'uomo sdraiato sul pavimento.
L'applauso scrosciante della platea si apre come un rubinetto a tutta mandata. Anton entra in scena, a sipario chiuso, per decantare le lodi del tragicomico Mimù.
Seduta in sala c'è sempre il commissario. Nascosta sul fondo della sala, anche Odette non perde mai una replica. La donna piange sempre.
Esterno teatro, notte. Felipe, spettatori, passato. La folla del teatro esce in strada, piena, carica, raccontando le evoluzioni e commentando gli atti del Mimù.
Cotier, rivestiti i panni dell'uomo Felipe, cercando di evitare la gente, per evitare di ascoltare stupidi commenti, si dirige verso un bar lugubre.
Un gruppetto di uomini e donne ben vestite gli taglia la strada senza riconoscere nell'uomo la maschera.
Ma, hai visto? Quando è caduto al pavimento sembrava morto per davvero. Dio che paura! Le donne del gruppo ridono come oche.
Ah, il vestito di Cecile era favoloso! Luccicava nel buio! Felipe, felice di non essere riconosciuto, scuote la testa, brontolando sordo.
Cazzoni! Schivata la folla, Felipe entra in un bar.
Interno bar, notte. Felipe, barista, clienti, passato. Felipe siede al bancone ed ordina. Whisky doppio! Guarda il soffitto, poi il bancone.
Chi lo vede scuote la testa. L'ubriachezza avanza al terzo bicchiere. Nelle vesti da uomo qualunque, il declino verso l'assurdo è rapido. Felipe straparla.
Chi applaudi, lurido idiota? Che ne capisci tu del perché? La bimba, lei sì. Rivolgendosi a un uomo lontano. La dissociazione tra gli occhi vuoti dell'uomo e quelli pieni d'arte del personaggio cresce nello stato di ebbrezza.
Esterno teatro, notte, Odette, passato. Fuori del teatro, Odette cerca di scorgere tra la folla la sagoma dell'uomo Felipe. La folla però si esaurisce nel vuoto. La ragazza, restata sola, si incammina sconsolata.
Interno bar, notte. Felipe, barista, clienti, passato. Dopo un nuovo sorso di whisky, Felipe vede un palloncino rosso entrare dalla porta del bar.
Il ripetersi nasconde la perfezione, ma i castelli crollano, invasi dai barbari. Le donne muoiono e con loro le emozioni. E finite quelle, finisce tutto. Anche io.
Un uomo perso nella ripetizione ossessiva di parole sconclusionate. Così appare Felipe agli occhi di chi lo guarda. Un uomo da commiserare, incapace di guardare con rabbia. Felipe si dispera, straziandosi il viso tra le mani. È l'idea della perdita del proprio modo di guardare la realtà con gli occhi sognanti la cosa che più lo affligge. La realtà gli appare corrotta, finta, logora, anche se coperta da abiti eleganti, ignobile. Poi, infilata una mano in tasca, ne estrae il piccolo pezzo di mattonella colorato. Lo guarda fisso.
Serge, dove sei? E tu dove diavolo sei finito, Cotier? Senza di voi io non sono nessuno, nessuno. Mi stanno succhiando via l'anima. Poi, tirando su il respiro, lancia dei soldi sul bancone e ciondolando si avvia la porta.
Interno casa Odette, mattina. Felipe, Odette, passato. Felipe, smaltendo i postumi di una brutta sbornia, riapre lentamente gli occhi riscaldato dal tepore mattutino. Di fronte un ambiente nuovo. Di fianco, seduta sul letto, c'è Odette, che con premura si rivolge a Felipe domandando:
«Come ti senti, Felipe?» Spesato, Felipe risponde: «Dove siamo?» Lei, con sguardo rassicurante, dice: «Sei a casa mia, tranquillo, riposati un po', hai passato una brutta notte». Felipe stringe la fronte nella mano destra e con gli occhi chiusi replica: «Io non voglio riposare, perché mi hai portato qui?» «Eri ubriaco, vagavi per strada, sei caduta a terra».
«Silenzio, ma cosa ne sai tu?» urla Felipe con la fronte sempre chiusa tra le mani. Odette allunga una mano verso quella che Felipe ha sugli occhi, cercando di carezzarla per fargli capire il suo bene, la sua cura. Felipe reagisce brusco, balzando dal letto in piedi. Cerca il suo cappotto, lo calza e si avvicina alla porta. Poi, con tono basso e serioso, dice:
«Non voglio vederti mai più, capito?» Apre la porta e la richiude. Odette resta seduta sul letto, cercando di contenere nel silenzio il mugolio di un pianto da innamorata rifiutata.
Esterno strada, mattina. Felipe, profeta di strada, passanti, passato. Felipe vaga senza meta, a testa bassa.
Alla ricerca delle sensazioni di una volta, di qualsiasi cosa che lo emozioni come una volta.
Ma nulla ha più lo stesso sapore.
Nessun movimento, espressione o atteggiamento della gente gli regalano la gioia della scoperta, la voglia di crescere, il gusto dell'imitazione romanzata.
D'un tratto, tra il rumore confuso, una voce echeggia da una via.
Felipe avvicina una mano all'orecchio per ascoltare meglio.
Corre verso un vicolo stretto, poi a sinistra, verso una fila di panni stesi.
Risposta camminando lento ora.
La voce si fa più acuta, forte.
Dietro l'ultima coperta si apre una piazzetta con poche panchine.
In piedi su una di queste c'è un uomo sudicio, mal vestito, che a gran voce si rivolge ad un pubblico inesistente.
I pochi passanti fanno finta di non notarlo, di non udire il suono della sua voce, che invece per Felipe è così forte e chiaro.
Le parole rombano come un tuono prima della tempesta.
«Solo l'amore e l'emozione ci strappano via da quel triste destino. Signora, dico a lei...» blatera l'uomo rivolgendosi ad una passante che gira larga. Felipe continua ad osservare da distante.
«Ma perché in questo cazzo di mondo nessuno mi vede? Ehi, dico a voi!» con fare impetuoso, additando verso invisibili spettatori.
«Chi di voi ha il coraggio di rischiare? Chi? Sembrare diverso, diseguale... percorrere la via dell'emozione a cuore aperto, senza farsi schiavizzare dallo Stato, eh? Un peso che per chiunque abbia mai avuto il coraggio di concedersi alla vita, di amarla. La via dell'amore, capite, cazzo?»
Le parole rimbombano ancora più forti, uno schiaffo che richiama echi lontani alla mente di Felipe. Interno Vari, mattina. Felipe. Flashback in rewind. Felipe rivede la predica del prete, la bimba che si siede alla poltrona in platea, Cotier che rientra dal boccascena, la marionetta, l'albero di Natale, la mamma che lo accompagna al letto.
Esterno strada, mattina, Felipe, profeta di strada, bambino, ragazzini, commissario Dupin, passato.
D'improvviso, un palloncino tenuto per mano da un bambino e strada scoppia, risucchiando Felipe dal flash.
Felipe volge lo sguardo, distogliendolo dall'uomo della panchina, richiamato da un piccolo trambusto.
Due ragazzini soggiogano un panettiere, rubandogli un tozzo di pane per poi scappare via veloci.
Lo sguardo di Felipe si illumina, dei valori di un tempo.
La sensazione di sentirsi vivo sboccia ancora una volta.
La realtà gli appare diversa, i movimenti dei passanti rallentati e carichi di teatralità.
Felipe è nuovamente innamorato della vita, sognante.
Si incammina placido e sognante.
Per strada incrocia ad un bar il commissario Dupin, seduto con altre persone. L'uomo si alza rispettoso e raggiunge Felipe.
Signor Felipe, è un piacere incontrarla. Sa, fino ad ora non ho perso neanche uno dei suoi spettacoli. Vuole sedersi con noi? Posso offrirle da bere? Felipe, felice dell'affermazione pacata, dell'invito genuino all'uomo e non alla maschera, sorride lieve.
La ringrazio molto, ma il lavoro mi attende. Il commissario allunga la mano a Felipe. Felipe stringe quella del commissario con rispetto.
Apprezzo tanto la sua visione della realtà. Mi ricorda quando ero un ragazzo. Nelle pause del lavoro correvo al cinema a vedere Chaplin. Felipe si congeda.
Grazie davvero. Il commissario resta a guardare l'uomo allontanarsi.
Teatro al buio, Jean-Luc Jadima, Cotillon Mimo. Testo intrigante e proseguiamo con lo sguardo delle scene dalla 84 alla 97. E questo sguardo è rivolto principalmente alla casualità che sconvolge la vita di Felipe. Leggono Patrizia Di Tommaso e Cristiana De Ranieri.
Interno foyer, Teatro Colón, tarda mattinata. Felipe, Ser Anton, signor Marcantonio, passato. Felipe rientra in teatro sereno. Sulla porta gli si avvicina Ser Anton, accompagnato da un goffo ometto elegante e dai modi eccentrici. Nell'avvicinarsi, Anton strizza l'occhio sinistro a Felipe.
Ah, Felipe caro, volevo presentarti il signor Marcantonio. Lui è uno... no, forse il maggior finanziatore del nostro teatro e da qualche tempo anche un notevole artista emergente. Marcantonio, uomo senza arte, dai modi studiati, più vicino ad un industrialotto che ad un artista, risponde con aria tronfia ed ironica.
Ma certo, certo, ma non mi elogi inutilmente.
Poi, giratosi verso Felipe, con uno sguardo superficiale, malamente mascherato da analisi, aggiunge.
Certo che è proprio vero quel che si dice, noi artisti siamo tutti uguali.
Cercando di mostrare somiglianze improbabili fra lui stesso e Felipe. Poi, toccandosi la testa, aggiunge.
Ci svegliamo tardi, tormentati da mille pensieri immaginifici, sedotti dai profumi colorati della vita.
Ridacchiando snobbamente e stupidamente alla fine della frase. Le parole suonano come le più stupide mai ascoltate alle orecchie di Felipe.
Ed io e lei sappiamo molto bene a cosa mi riferisco, signor Cotier. Posso chiamarla Felipe? Signor Felipe.
Felipe, infastidito nell'intimo da tale veste di finzione, scruta l'uomo negli occhi, cercando di capire se questi racchiudano il vuoto assoluto. Anton lo guarda sorridendo ed annuendo come ad indirizzare Felipe verso la risposta corretta. E così fa Felipe.
Ma certo, messier.
Poi l'ometto continua, sorridendo compiaciuto al suono delle sue parole.
Ebbene, Felipe, volevo invitarla a raggiungerci domani. Diamo un party e sarebbe un gran compiacimento per la mia fidanzata e per me vederla da noi. Sa, Cotier non può mancare in un'occasione tanto speciale. La mia signora adora le sue chiese, poi potrei mostrarle la mia intera produzione. Nature sacre di prima essenza.
Felipe annuisce oscuro, lento.
Vede questo scapolone d'oro? Ha deciso di mettere su famiglia e domani si fidanza!
Marcantonio segna la frase con un fischio e botto, accompagnati da un gesto della mano destra, pollice ed indice uniti, chiuso da un colpo di gomito.
Pace all'anima delle altre signore!
Risponde pronto Anton. I due ridacchiano insieme, stupidamente complici. E sia, suggella le risate Felipe. Rumore di porta che apre.
Interno Camerini Teatro Colón, sera, Felipe, passato.
Felipe è al trucco.
I suoi occhi sprizzano disprezzo mentre un ghigno prende piede sul suo volto.
Passa il cerone sul viso fino a prendere le sembianze di Cotier. L'ultimo gesto che Felipe compie, oramai trasformato in Cotier di fronte allo specchio, è quello di disegnarsi una lacrima nera penzolante sotto l'occhio sinistro. Poi Cotier esce, cupo.
Rumore di campanello. Interno casa Marcantonio, sera, Felipe, Marilyn, signor Marcantonio, invitati, passato.
Felipe, travestito da Cotier, bussa alla porta della festa. La porta della casa viene aperta da una donna bella, di buona famiglia, gentile e ben educata. Felipe la guarda inclinando la testa. La donna somiglia terribilmente a sua madre. Felipe resta attonito sulla soglia. La donna invece sorride meravigliata, felice di una sorpresa inaspettata. Dopo di lei arriva spedito Marcantonio.
Carissimo signor Cotier, le presento la mia fidanzata Marilyn.
Al richiamo del suo nome da personaggio di scena, Felipe viene risucchiato nella parte che si vuole per lui, imbarcando tutta la gestualità della maschera da lui creata. Marcantonio spalanca la porta di casa. Dietro di lui una casa lussuosa si apre alla vista di Felipe. Decine e decine di persone disseminate ovunque nella grande hall, sulle scale. Un uomo, subito dietro la porta, sta riponendo dei cappotti in un enorme vano guardaroba. Tutti notano l'ingresso del personaggio. Si ripete il teatrino di tempo prima a Villa Magnolia. Stavolta però Cotier non ha bisogno di presentazioni. Tutti gli tributano il successo della scena. Ogni risposta di Cotier è una continua gestualità teatrale. Niente parole. Ogni movimento dispensa estratti della propria pièce teatrale.
Grandi sorrisi, risate, complimenti oltremodo, senza maniera, senza misura, senza il costrutto di un giudizio vero. Di tanto in tanto Felipe coglie con la coda dell'occhio i movimenti della donna. Incomprensibile per lui come tale gentilezza, Marilyn, possa essere stata affiancata a tanta goffaggine, signor Marcantonio. L'unica possibilità della sua analisi, la scelta di una serenità sociale, impossibile da raggiungere per altre vie.
In uno dei grandi vuoti di Felipe, Marcantonio, in uno stato di leggera ebbrezza condito da sfumature di grandezza, gli si avvicina con Marilyn, lo prende sotto braccio e dice:
Marilyn, cara, Puoi scusarci un minuto?
Marilyn acconsente con una delicatezza poetica. Felipe si accomiata con un inchino principesco.
Ebbene, caro amico mio, come le avevo promesso, le mostro le mie meraviglie.
Gli uomini si allontanano insieme lungo un corridoio. Marcantonio lo precede un po' in direzione di una porta scorrevole.
Prende tra le mani i due pomoli delle porte, lasciandone scorrere uno a destra ed uno a sinistra.
Un altro enorme ambiente si presenta alla vista di Felipe.
A differenza dell'altro, dallo stile imperiale, questo ambiente ha un aspetto diverso, votivo, clericale per certi aspetti. Disposta sull'egida chiesa illuminata dalla sola luce di lumini votivi, c'è l'intera collezione delle opere prodotte da Marcantonio.
Quadri di fattura bambinesca incorniciati in importanti quadrature da rozzecchino.
Felipe passeggia tra le numerose opere.
Per lo più si tratta di soggetti ridicoli, rappresentanti scene sacre accostate a frutta e verdura vere disposte in fattezza sessuale.
Felipe contiene a stento disgusto e riso nella lenta passeggiata indagatoria.
Dopo alcuni istanti di estasi di Marcantonio, a braccia aperte come di fronte all'apparizione di una Madonna, una voce dall'esterno, dolce, sussurra avvicinandosi.
«Amor mio, dove siete?»
Marcantonio, come richiamato alla realtà, tirate giù le braccia, gira le spalle alla stanza per raggiungere l'amata.
Felipe resta per qualche istante immobilizzato, di fronte al più brutto quadro della collezione.
Con le mani afferra il leggio scuotendolo un po'. Una foglia d'insalata leggermente si scolla dalla superficie. La scena si spegne su di una risata maligna di Felipe che continua al buio.
Rumore di applausi scroscianti.
Interno Camerini, Teatro Colon, sera. Felipe, passato. Alla fine di uno spettacolo del pomeriggio, Felipe percorre un corridoio del backstage. In scena gli applausi proseguono senza fine. Alcuni urlano: «Bis! Bis! Bis!»
Felipe, nelle vesti di portiere, continua a camminare sordo, indifferente. Apre la porta del suo camerino. Sul tavolo, in un elegante vaso d'argento, c'è un fiore bianco, una peonia. Sotto il vaso un biglietto chiuso. Sopra c'è scritto «A Cotier».
Sì. Felipe guarda dubbioso, poi prende il biglietto, lo apre. Dentro un mazzetto di banconote ed un biglietto. Felipe legge.
«Noi due siamo fatti della stessa pasta di cui sono fatti i sogni. Ci nutriamo di immaginazione. Viviamo per esprimere l'arte che abbiamo dentro. Tuo fratello, d'intelletto, certo, Marcantonio».
Le parole suonano a Felipe come un'offesa. Il denaro, un insulto. Felipe appoggia il biglietto nuovamente sul tavolo. Guarda il fiore.
Sputa sul biglietto.
Merda!
Con un ultimo passaggio di cotone, Felipe ha ripreso le sembianze dell'uomo. Infastidito nel profondo dal biglietto, Felipe calza frettoloso il suo cappotto, tenendo stretto in mano biglietto e denaro, cappello in testa e via.
Rumore di passi veloci.
Esterno Teatro Colon. Pomeriggio. Felipe, passato. Felipe esce dal teatro camminando a testa bassa, di fretta. Il biglietto in mano è più stropicciato.
Felipe versa in un evidente stato di alterazione. È deciso a recarsi a casa di Marcantonio per dirgli ciò che pensa di lui e del suo dono. Interno casa Marcantonio. Sera. Felipe, Marilyn, donna delle pulizie, passato.
Felipe bussa al campanello di casa Marcantonio con la busta stretta in mano, pronto a tirarla sul grugno di Marcantonio. Ad aprire la porta di slancio è la signora Marilyn, pensando fosse il fidanzato. Felipe contiene all'ultimo istante un gesto già caricato in partenza. Lo sguardo della donna è dolce, gentile. Marilyn guarda l'uomo, stupita. E non riconoscendo in questi la maschera Cotier, dice:
«Buonasera». Felipe, scaricato il petto ed abbassando leggermente lo sguardo d'ira, diventato poi timido e bambinesco, e compreso il suo mancato riconoscimento in una veste borghese, dice:
«Buonasera, signora. Cercavo un suo marito, sono un suo amico. Avrei urgente bisogno di parlare con lui».
«Ma la prego, si accomodi. Il mio fidanzato non dovrebbe tardare molto. Stasera siamo invitati all'opera».
Accogliendolo serena, placida.
«Vuole lasciarmi il cappotto?» domanda la donna indicando il vano appenderia.
«No, grazie. Sono di fretta, ho solo qualche minuto e poi vado via subito», risponde Felipe, entrando nella hall.
«Io però devo lasciarla solo qualche istante. Sa, devo ultimare i preparativi. Una signora si vuole sempre perfetta per qualsiasi evenienza»,
sorride la donna.
«Direi che, se per lei va bene, le faccio preparare un tè e la lascio attendere nel suo studio. Può andare bene per lei?»
«Benissimo, grazie». Marilyn lascia accomodare Felipe in studio su un'accogliente poltrona, prima di accomiatarsi. Poi Marilyn va in cucina ed ordina un tè alla donna di casa.
«Signora, può prepararci un tè, per favore, per due?»
«Sì, signora. Se non è un problema, allora dopo vado».
«Ma certo, non si preoccupi, vada pure, Betty».
Poi la signora Marilyn si allontana per andare ad ultimare la vestizione. Una teiera bolle sul fuoco. Poi la donna sistema nel vassoio due tazze da tè, lo zucchero ed alcuni biscotti. Infine porta tutto all'ingresso, disponendo il vassoio sul tavolino della hall. Nel passaggio avanti alla porta dello studio semichiusa, la donna intravede una sagoma di spalle che non saprà descrivere.
Nello studio, Felipe, rimasto solo, lancia la busta sulla scrivania. L'offesa arrecatagli da Marcantonio brucia. Il nervosismo macera sotto pelle finché, attorniato dalla bruttezza delle opere, il raptus scatta nella mente di Felipe. Prima impugna nuovamente un leggio, scuotendolo con forza. Una melanzana cade e Felipe la calpesta, poi la lancia contro il muro con una violenza inaudita.
«Signor Marcantonio del cazzo!»
dice Felipe con la voce della follia. Da quel punto in poi il crescendo dello scempio è in escalation. Felipe afferra prima un pennello per imbrattare tutti gli stupidi quadri, baffi, sberleffi, volgarità.
Poi intravede un tagliacarte sulla scrivania, lo afferra e inizia a tagliare le tele con violenza. Nella concitazione del momento, Felipe non avverte i passi della donna che si avvicina allo studio. Marilyn rientra in studio con il vassoio da tè nelle mani. Attonita, lascia cadere vassoio e contenuto. Felipe si gira, attirato dal rumore, tagliacarte alla mano.
Lui vede lei.
Lei vede lui. Gli occhi di Felipe si placano.
«Ma cosa sta facendo?» dice Marilyn. Felipe, che rivede in lei la madre, tenta di ridimensionare la follia. La mano che stringeva il tagliacarte come un pugnale si rilassa, lasciando cadere l'oggetto al pavimento. Primo tintinnio di metallo a terra.
Eterno strada. Sera. Signor Marcantonio, fioraio, passato. Marcantonio, fermo al chioschetto di un fioraio, raccoglie un mazzo di fiori. Infila una mano in tasca, ne estrae una moneta e con il gesto di un pollice lancia la moneta al fioraio, che agile l'afferra. Tintinnio di moneta.
Interno casa Marcantonio, sera. Felipe, Marilyn, passato. Felipe e Marilyn restano fermi per un attimo l'uno di fronte all'altra. Il tintinnio ripete una, due, tre volte, finché l'oggetto si ferma al pavimento. La sospensione dal suono è l'istante di silenzio che precede l'avvicinamento dei due. Tumultuoso per Marilyn, che si scaglia con ira verso Felipe. Danzante per Felipe, che rivede nel viso della donna le fattezze della madre, percepisce l'incontro come l'ultimo abbraccio della madre, l'ultima danza prima della separazione da lei.
La stessa musica che suonava alla radio tanti anni fa, ora rimbomba nelle orecchie di Felipe. La danza dell'uno, lo scontro dell'altra, demarcano l'alterata percezione del momento da parte dei due. Lui cerca di danzare con i suoi colpi, le mani di lei invece dimenano per l'aria. Felipe la afferra, la strattona in un movimento che assomiglia a una presa acrobatica. Lei si dimena fuori di sé. Agli occhi di Felipe, però, Marilyn appare accogliente. La concitazione del momento è alta.
Nel tentativo di Felipe di allungarla in un movimento esterno in linea, che con una pirouette porti la donna distante e poi di nuovo vicino, lei si divincola, strattonando il braccio destro dalla presa salda di Felipe. Lo strappo è così deciso che il corpo di lei scivola dalle mani di Felipe, roteando in tondo in un elegante rond agli occhi di Felipe.
Poi la donna perde l'equilibrio, scivolando verso il basso, con le spalle all'indietro. Il corpo cade verso un tavolino basso in vetro. L'urto avviene prima con un tacco. Questo frantuma il vetro che salta in diversi pezzi. Poi la donna riversa di testa, si avvicina al pavimento. Il rimbalzo di una lunga scheggia di cristalli incontra la nuca di lei. L'impatto è letale. La donna smette di respirare.
Felipe resta immobile, incapace di capire, guardando la donna immobile. La musica si arresta, graffiante nelle orecchie di Felipe. Lo sguardo angelico di Marilyn resta cristallizzato in un istante. Felipe si avvicina a lei, chino, cercando di scuoterla per ridare vita a quello sguardo fermo. Al toccargli la testa, però, tracce di sangue restano sulle sue mani. La consapevolezza della morte di lei è uno schiaffo. Felipe si alza in piedi, guardandosi in giro come a cercare la fuga, come in passato. La disperazione più profonda lo coglie. Piange per un accaduto senza motivi.
D'improvviso sente dei passi approfinquarsi alla porta d'ingresso. Recupera maldestramente la busta dalla scrivania, lasciando un'impronta di sangue. Poi raccoglie una gamba di metallo del tavolo infranto, accosta la porta dello studio alle sue spalle e si dirige verso la porta d'ingresso. Ne attende l'apertura con la mano caricata verso l'alto, pronte a scagliare il colpo. La serratura scatta una volta. Felipe è pronto, deciso. Mandate di chiave nella serratura.
Interno casa Marcantonio, sera. Signor Marcantonio, passato. Fuori casa, Marcantonio, con le chiavi nella toppa, goffamente si lascia scivolare il mazzo di fiori tra le mani. Questo cade al pavimento, lui si china per raccoglierlo. Silenzio e fiatone, l'ultima mandata di chiave e porta che si apre.
Interno casa Marcantonio, sera. Felipe, signor Marcantonio, passato. Felipe sente una pausa tra le mandate. Sulla sinistra intravede la porta del vano a penderia. Con passo felpato ma rapido la raggiunge, la apre e vi si nasconde dentro. Il fiatone è trattenuto, l'attenzione è alta. La carica per scagliare il colpo pronta, lo sguardo vigile.
Ancora uno scatto della serratura e la porta di casa si apre, Marcantonio entra e chiude la porta alle sue spalle. Fa per togliersi il cappotto ed aprire il vano guardaroba, ma poi, impacciato com'è, riguarda i fiori. Felipe, dentro il vano, carica più su la mano armata verso l'alto. Marcantonio, però, non sapendo dove poggiarli, sfilato solo il cappello, si dirige verso la camera da letto alla ricerca della mogliettina per donarle i suoi fiori. Felipe, dall'interno del vano, sente i passi salire le scale. Con voce suadente, Marcantonio cerca la moglie.
Marilyn, amore mio, dove ti sei nascosta?
Ancora un attimo di fiato sospeso e di ascolto per Felipe. Poi apre la porta e lentamente tira fuori la testa. Nessuno in giro, solo una voce che si allontana. Calpestando soffice il pavimento come un gatto, Felipe si avvicina alla porta di casa.
La apre ed esce silenziosamente. La richiude. Felipe si avvia per le scale in una discesa rapida, tumultuosa. Vento in strada. Esterno strada. Sera. Felipe, passato. Appena in strada, Felipe interpreta il ruolo del tranquillo passante. Tira su il bavero del cappotto, allontanandosi con un fare che cerca di essere silenziosamente indifferente.
Eppure il turbamento è grande negli occhi di Felipe. La gamba del tavolo resta nascosta sotto il cappotto. Nella strada silenziosa, d'improvviso echeggia l'urlo disperato di Marcantonio.
«Oh, Dio mio! Marilyn!»
Felipe tira dritto. Un rumore di sirena della polizia.
Esterno strada. Sera. Commissario Duplat. Poliziotti. Passato. Un'auto della polizia arriva di gran carriera, frena, sgommando di fronte al palazzo di Marcantonio. Ne fuoriesce il commissario, accompagnato da altri due agenti armati.
Velocemente gli agenti si apprestano alla porta del palazzo. Il terzo, più lento, osserva alcuni dettagli del palazzo e della strada prima di entrare. Rumore di passi lenti, soffici. Interno casa Marcantonio, sera. Commissario Duplat, poliziotti, signor Marcantonio, passato.
Il commissario analizza nel dettaglio la scena del crimine. Su una poltrona Marcantonio piange, singhiozzando.
Duplat dispera, composto, osservando il corpo della fantastica donna vestita in un elegante abito da sfera. Nessun segno di violenza sessuale, niente di rubato, niente di scomposto, se non i segni di lotta in studio, lo scempio alle opere del signor Marcantonio ed una traccia di sangue sulla scrivania.
L'angolatura dei colpi inferti alle tele è dall'alto in basso. Per il resto, nessun indizio. Il commissario è dubbioso. Rumore di macchina da scrivere.
Interno commissariato di polizia, mattina. Commissario Duplat, agente, donna di servizio, passato. Un uomo ticchetta sui tasti di una macchina da scrivere. L'ufficio del commissario Duplat, una stanzetta poco illuminata, è un groviglio di carte impilate le une sulle altre. Due scrivanie disposte ad L, di cui una maggiore ed una minore.
Il commissario Duplat, con i piedi sulla scrivania ed una sigaretta in bocca, legge attento il giornale. La pagina titola «Atroce delitto e beffa dell'arte». Ed il colpevole? Qualcuno bussa alla porta. «Commissario, la signora è arrivata!»
«Bene, la faccio entrare»,
risponde il commissario dopo una profonda boccata di fumo. La donna entra, premurosa, piccola, disorientata, intimidita. Il commissario la squadra.
Impossibile pensarla colpevole del fatto. La donna è troppo piccola, remissiva, troppo bassa perché potesse raggiungere i quadri disposti in alto. L'angolatura dei colpi inferti alle tele è dall'alto in basso.
Commissario Duplat!
Certo, si accomodi, la prego.
La donna si accomoda. Il commissario accende la lampada.
Bene, signora. Sappiamo che lei era in casa prima dell'accaduto, giusto? Ponendo un accento sull'ultima parte della domanda, la donna scoppia in un pianto di sfogo.
La signora era così bella, così gentile! Ma come può essere accaduto? Chi può aver fatto una cosa tanto orribile?
Il commissario sbuffa.
L'uomo alla macchina da scrivere alza per un istante lo sguardo per osservare la fonte di provenienza di una voce così piccola. Quindi riabbassa la testa alla macchina da scrivere, poi, in silenzio, osserva il pianto della donna. Sembra sincero. Con calma, il commissario replica.
Mi racconti i suoi ultimi passaggi in casa Marcantonio. La donna asciuga le lacrime con il palmo della mano destra. Tira il fiato e inizia.
Era la mia unica giornata di permesso. Avevo finito di lavorare. Andavo ad incontrare mio figlio. Capisce?
Scoppia nuovamente in un pianto incredulo.
Continui, la prego.
La signora e il signore avevano programmato di andare all'opera e lui era fuori da qualche ora per alcune commissioni mentre la signora si preparava. Una donna bellissima.
Guarda in terra come a trovare il filo dell'esatta scansione temporale dei fatti.
E qualcuno ha bussato alla porta, ma io aspettavo la cucina, aprì la signora. Dopo poco venne in cucina a domandarmi di preparare un tè. Ed io chiesi se dopo quello potevo andare.
Il commissario infila le dita nelle tempie, come a cercare concentrazione rispetto a un racconto che crea noia. La donna continua.
Così ho messo l'acqua sul fuoco e ho preparato il vassoio e quando tutto è stato pronto ho portato il vassoio sul tavolino della hall.
Strizza gli occhi.
Ed è lì che ho visto qualcuno, alla fine del corridoio, di spalle, seduto sulla poltrona del signor Marcantonio, dentro lo studio.
Il commissario si illumina di fronte al primo elemento saliente. Avanti, avanti, vada avanti. Impaziente, cercando di accelerare i ricordi della donna.
Poi ho aperto la porta e sono andata via. La situazione era così tranquilla.
Il commissario incalza.
E non ha rivisto la signora Marcantonio? E quell'uomo? Chi era quell'uomo? Mi dica di lui, cosa faceva? Lo ha visto in viso?
No! Era seduto di spalle, immobile, come in attesa.
E lei ha lasciato la signora da sola con un uomo. Provocatorio, ma lei pensiva risponde.
Ma cosa potevo immaginare se la signora mi aveva detto di andare?
Scoppia di nuovo in pianto. Il commissario, disarmato dalla risposta e dal turbamento della signora, molla l'aggressione, scaricando le spalle gonfie.
Poi, rivolto alla donna, si alza in piedi, tendendole una mano.
Bene, la ringrazio moltissimo. Mi chiami pure se ricorda qualche altro dettaglio. Anche la donna si alza, stringe la mano tra le sue, ancora piangendo.
Trovatelo! Vi prego!
Il commissario annuisce con un cenno del capo ed un sorriso rassicurante. La donna esce dalla porta.
Appena la porta sbatte, l'uomo della macchina da scrivere alza lo sguardo. Il suo e quello del commissario si incrociano. Il commissario scuote la testa come ad indicare che l'indagine brancola nel buio.
Massimo riservo sull'indagine, mi raccomando! Da qui non esce una parola. Poi depenna il nome della signora delle pulizie sul suo taccuino. Un rumore di lampada che si accende.
Teatro al buio, Côtier les Mimots di Jean-Luc Jadimat. E questa volta il nostro sguardo va alle scene dalla 98 alla 111 ed è rivolto principalmente alla consapevolezza di Felipe sull'importanza della libertà. Leggono Annalisa Palladino e Francesca Zappacosta.
Interno stanza bianca, pomeriggio, commissario Duplan, uomo nero, donna elegante, immaginario.
Nell'immaginario di Duplan una sequenza prende forma.
In un ambiente bianco, senza adorni o arredi, un uomo in smoking nero ed una donna, vestita come la signora Marilyn, muovono i movimenti scattosi, la possibile scansione degli accadimenti. Interno soffitta, Teatro Colón, pomeriggio. Felipe, passato.
Felipe a dorso nudo, completamente madido di sudore.
La marionetta infilata nei pantaloni, mani e polsi legati ai soliti nastri.
Salta e piange. Il dolore per la morte di quella povera donna è tanto, tantissimo.
Con i legacci ancora annodati si avvicina al materasso disposto in terra. Infila una mano sotto.
Ne estrae la gamba di ferro del tavolino di Marcantonio.
La guarda, abbassa la testa.
Poi, come in una danza, il corpo di Felipe flette, si contorce, riproducendo ogni singolo movimento dei fatti accaduti a casa Marcantonio.
Ogni singolo passaggio è esattamente impresso nel suo corpo.
Dall'inizio dello scempio dei quadri fino all'ultimo movimento del tirare su dal pavimento la testa di lei.
Distrutto dalla stanchezza dopo centinaia di balzi, Felipe crolla al pavimento riverso, con gli occhi puntati alle carrucole che tengono i legacci.
Rumore di nastri che tendono e brusio di persone di fondo.
Interno palco Teatro Colón, sera. Felipe, passato.
Felipe guarda verso l'alto alle carrucole che tengono i legacci.
Poi abbassa lo sguardo.
Di fronte a lui il retro del sipario. Interno platea Teatro Colón, sera. Felipe, commissario Duplan, pubblico, passato.
Felipe, nelle vesti di Cotier, sta eseguendo il suo nuovo spettacolo.
La platea è silenziosa, attonita.
Seduto sulla poltrona, come sempre, c'è il commissario Duplan.
L'uomo osserva con ammirazione ogni movimento dell'artista in scena.
D'improvviso, Duplan sgrana gli occhi.
Alcuni dei movimenti in scena sembrano coincidere con l'idea che si è fatto dell'omicidio nella stanza bianca dei suoi pensieri.
Sembra che il delitto Marcantonio sia portato in scena dal signor Felipe in arte Cotier.
Ma nessuno conosce i dettagli di questo caso?
Pensa Duplan.
Impensabilmente, ma Cotier diventa agli occhi di Duplan l'unico indiziato.
Ogni movimento in scena inizia a sovrapporsi alla sua idea nella stanza bianca, fino a coincidervi esattamente.
Compassionevole Duplan prova a distogliere il suo pensiero da quella possibilità, scuotendo la testa, come a far uscire il ronzio dalla sua mente.
Poi prova a pensare ad una qualsiasi delle motivazioni che avrebbe potuto spingere il famoso Cotier a compiere quel grave fatto.
Scuote ancora la testa. Nessun senso.
Eppure qualcosa c'è, la traccia di fondo.
I contorni.
Duplan guarda lo spettacolo 2, 3, 4 volte.
Ed ogni volta la scena è più chiara.
Ogni dettaglio somiglia sempre più all'esatta esecuzione del fatto.
Tutto si incastra.
D'improvviso la certezza. Un sorriso.
seguita allo sconforto e al dispiacere per il dover compiere il suo lavoro.
A metà spettacolo, Duplà si alza dalla poltrona in platea e con una lacrima sul viso si allontana.
Non riesce a comprendere.
Rumori di vestizione.
Esterno camera numero 203 albergo. Pomeriggio. Commissario Duplà. Prostituta. Ascensorista. Passato.
Duplà calza il cappotto ed esce veloce dopo aver guardato l'orologio.
Le 17:45.
La donna rimasta sul letto piange soffocando il mugolio del cuscino.
L'uomo, ben vestito, chiude la porta dietro di sé.
Camera 203.
Si avvia all'ascensore, muto, con fare deciso, irruento ma pensieroso.
L'ascensorista, con un evidente tic, lo saluta rispettoso.
Buonasera, commissario. Piano terra?
L'uomo, senza la minima partecipazione, risponde con un minimo cenno degli occhi. La porta si apre e l'uomo esce invaso, ingoiato dal buio.
Esterno albergo, pomeriggio, commissario Duplà, agenti, passato.
Duplà esce fuori dall'albergo.
Un'auto della polizia lo attende.
Dentro due uomini in divisa armati.
Duplà sale senza battere ciglio, senza emozioni.
Poi dice serio: andiamo. Interno sipario e camerini Teatro Colón. Sera. Felipe, Odette, commissario Duplà, agenti, passato.
Il sipario chiude davanti a Felipe.
Un applauso scrosciante si accende a sipario serrato.
Felipe cammina, senza guardare nessuno, dietro le quinte a testa bassa.
Di fronte a lui Odette lo attende alla fine di un corridoio, con un fiore viola in mano.
Felipe le passa di fianco senza neanche accorgersi della sua presenza.
La ragazza, triste, però non demorde.
Dopo alcuni passi lo segue.
Dopo altri infiniti corridoi, Felipe apre la porta del suo camerino.
Stanco e pensieroso, siede di fronte allo specchio, scrutando cosa lui stesso sia diventato.
Cercando ancora qualche somiglianza con la marionetta disposta in basso di fianco allo specchio.
Nel corridoio Odette rallenta il passo, avvicinandosi al camerino di Felipe.
Rapidamente viene passata da un drappello di gendarmi, guidati da un uomo elegante con un cappotto lungo.
Odette lo riconosce, è il commissario Duplà.
Il commissario bussa alla porta di Felipe e la apre senza aspettare risposta.
Dentro Felipe non distoglie lo sguardo dallo specchio.
Il commissario avanza di due passi.
E con voce impostata dichiara:
signor Felipe, la dichiaro in arresto per l'omicidio della signora Marcantonio. Ha il diritto di non parlare.
Disponendo l'arresto di Felipe in arte cocchie.
Felipe non muove di un ciglio il suo sguardo dallo specchio.
Lo sguardo è vuoto, assente.
Fuori dal camerino, Odette ascolta la disposizione, incredula, piangente.
Ma non avanza nessuna resistenza, nessun passo. Guarda lì, stanno arrestando Cotier.
Incredibile, che cosa avrà mai fatto? Che ne pensi?
Esterno Teatro Colonna, sera, Felipe, Odette, commissario Duplà, agenti, pubblico, fotografi, passato.
Felipe, ancora vestito da Cotier, esce in strada, scortato dal commissario Duplà e da altri due agenti, il drappello di polizia che lo scorta.
Nessuno sembra capire che quella è la realtà e non una nuova invenzione mediatica del personaggio.
Tutti sorridono felici.
Anche Felipe.
Duplà ha lo sguardo triste e sconsolato.
Odette, tra la folla, invece piange.
Alcuni fotografi scattano foto su foto.
L'ultima foto è quella di Côté che, accompagnato dal drappello, sorride al pubblico a braccia aperte.
Rumore di martello sul legno.
Interno tribunale, mattina. Felipe, giudice, corte, commissario Duplà, agenti, pubblico, fotografi, passato.
All'interno del tribunale, gremito di curiosi e fan, sono tutti in silenzio.
Felipe è fermo, al centro della sala, in silenzio anche lui.
Il giudice dichiara la consapevolezza dell'uomo, condannandolo a scontare la pena.
In nome del governo federale della città di Buenos Aires, la dichiaro colpevole per l'omicidio di Marilyn Marcantonio e la condanno a scontare la pena di 18 anni nel carcere di Mar del Plata.
La voce dell'uomo in alto echeggia nello spazio affollato, prima che il martello in legno nelle sue mani percuota fortemente il banco. Nessuna reazione, né da parte del pubblico, né da Felipe. Interno prigione di Stato. Notte. Felipe, carcerato, presente.
L'eco della sentenza rimbomba tra le mura del piccolo ambiente.
L'ultima foto scattata in uscita dal teatro ora è la prima pagina di un vecchio giornale ingiallito, disposto sul banchetto da lavoro della cella.
Una mano accartoccia il foglio di giornale sulla palla che butta alle sue spalle.
La camera scorre sulla minuscola e confusionata scrivania, un improvviso banco di composizione grafica.
Carte di giornale stropicciate e relativi rimasugli. Vecchie foto, colla di pesce in barattolo, cartigenica e quant'altro.
Gli occhi dell'uomo, illuminati di taglio dalla luce della luna, non trattengono l'emozione della composizione artistica.
Felipe, invecchiato e imbruttito dalla stanchezza, con una lunga barba incolta, sta ultimando un collage.
Una composizione grafica della dimensione di un foglio di giornale.
Il foglio riporta, sovrapposta all'immagine di fondo, un mimo che saluta una folta platea di animali seduti in poltrona, la scritta collage.
Côté, solo per oggi, il più grande spettacolo del mondo.
Un gallo canta alle prime ore del mattino, in lontananza, mentre l'uomo, senza sosta, completa la sua opera.
D'improvviso l'uomo si alza, spingendo una sedia con le gambe, spalle alla finestra.
Alza il foglio.
Questo prende luce, illuminato dal raggio di luna.
Lo osserva con attenzione.
Poi lo appoggia nuovamente sul banco per gli ultimi ritocchi.
L'opera è finita.
Un sorriso di fierezza spunta sul viso dell'uomo.
Carico di gioia, Felipe poggia il foglio nuovamente sul tavolo.
Lo piega una, due, tre volte, poi ancora.
Lo gira, lo volta su se stesso.
Un importante aereo di carta prende forma.
L'uomo si alza dalla scrivania, avvicinandosi alla finestra di pesanti sbarre di ferro.
Guarda la luna alta in cielo.
Poi, con una tazza, segna una lineetta verticale che unisce ad altre tre con una linea orizzontale.
Tutta la parete è piena di linee che marcano il lungo decorso del tempo.
Felipe tira un sospiro.
Poi prende uno sgabello, lo affianca alla parete della finestra e vi sale sopra.
In piedi sul ripiano, porta le braccia fuori dalle inferriate.
Poi, con l'aereo alla mano, dopo averlo baciato sulla punta, lo lancia nel vuoto.
Vola, amico mio! Vola, vola!
Un urlo di gioia, carico di speranza, accompagnato da una risata nervosa, esplode dal profondo di Felipe. A breve distanza, l'urlo è seguito da un'altra voce maschile che urla a sua volta.
Silenzio! Porca troia, figli di puttana!
Fuori della prigione, la camera segue l'aeroplano. Il volo costeggia le pareti del caseggiato, svelando un'imponente struttura dalle finestre barrate. Poi, sospinto da un improvviso soffio di vento, prende il volo per mete lontane.
Sul tema musicale che si fa incessante, l'ultimo elemento che descrive la scena sono gli occhi di Felipe, che illuminati dalla luce della notte sognano la libertà.
Rumore di passi ed eco risata.
Esterno strada, notte. Felipe, Odette, presente.
La risata di Felipe rimbomba per le strade di Buenos Aires.
Odette, che cammina in strada con altre ragazze, richiamata dall'eco lontano, si ferma, lasciando che le altre proseguano.
Lo sguardo volge alla luna.
Nel cerchio della luna, la donna intravede il volto di Felipe che le sorride.
Un sorriso carico di speranza sboccia sul viso di Odette. Interno prigione di stato, notte. Felipe, Odette, presente.
Felipe alla finestra osserva ancora la luna, pensando felice. Poi ritrae le braccia dalle barre verso l'interno della cella.
Guarda la luna fisso, quindi afferra una cordicella appesa alle sbarre della finestra.
La tira. La luna si spegne come fosse un abat-jour.
Rumore di luce che accende, nebbia.
Interno tendone circo, notte, marionetta, immaginario.
Una luce si accende a pioggia su una scena completamente vuota e nera.
L'unico elemento, traballante, in bilico, che sembra appoggiato all'aria, è una lunga e stretta scala a pioli in metallo.
Fuoriuscendo da una nebbia bassa, la marionetta, partendo dal basso, si avvia alla scalata dei pioli.
Di tanto in tanto, volgendo la testa verso il basso, la marionetta continua il suo percorso in salita.
La scala traballa, ma la marionetta non vuole arrestare il suo cammino verticale.
Passa scalando diversi numeri casuali sospesi nell'aria, fino a raggiungere il numero 7.5.
Qui si stende fino a raggiungere una lampadina che avvita e si accende.
La marionetta, restando in un equilibrio innaturale, tutto ricurvo all'indietro, si copre gli occhi come per parare l'improvvisa accecante luce.
Rumore di serrature che aprono per tante porte di ferro.
Interno prigione di stato, giorno. Felipe, guardia carceraria, presente.
1963. Una giornata luminosa è quella che attende Felipe in uscita dal carcere dopo 18 lunghi anni.
Felipe passa a ritirare i suoi effetti personali. L'usciere consegna tutto in una scatola di ferro.
Felipe la apre. Dentro la marionetta, filù, qualche moneta ed un mazzo di chiavi.
Esterno strade città. Giorno. Passanti, presente.
Dopo un lungo, interminabile volo, l'aereo di carta di giornale arriva in una strada ad alto traffico di persone.
Leggero, soave, dopo un giro in discesa che sfiora alti palazzi, cala verso il pavimento passando leggero tra passanti indifferenti, per poggiarsi infine morbido sul pavimento.
Alcuni secondi di fermo, come se tutto intorno si fosse arrestato per assistere all'atterraggio.
Poi il traffico di pedoni riprende veloce.
Un uomo schiaccia l'aereo riducendolo a semplice carta a traccia.
Esterno prigione di Stato. Giorno. Odette. Presente.
Odette, vestita da ballerina, anche se invecchiata, arriva alla prigione di Stato.
Scende dal bus con un grande mazzo di fiori in mano ed una locandina invecchiata dei vecchi spettacoli di Felipe.
La donna alza lo sguardo per osservare il caseggiato. Incurante degli sguardi dei pochi passanti, si dirige verso l'ingresso principale.
Interno prigione di Stato. Giorno. Felipe, guardia carceraria. Presente.
Felipe recupera tutto in una busta di plastica, poi saluta con un cenno del capo e si avvia all'uscita.
Verso l'ingresso secondario.
Una guardia urla.
Aprire!
La porta di fronte a lui si spalanca.
Il sole entra.
Esterno prigione di Stato. Giorno. Felipe. Odette. Presente.
Dall'ingresso secondario, Felipe si incammina verso un angolo del caseggiato senza voltarsi indietro.
Fuori dall'ingresso principale, Odette attende l'uscita dell'uomo con il mazzo di fiori sotto braccio e locandina srotolata, montata con un nastro al collo.
Odette resta in attesa di vedere le porte che si spalancano.
Le porte aprono, ma solo per lasciare uscire due uomini in giacca, cravatta e capienti valigette in pelle.
Il cammino di Felipe sui due dei lati del fabbricato non incrocia l'attesa di Odette sul terzo lato.
Felipe dirige verso la vicina fermata dell'autobus.
Poi sale sull'autobus che si è appena fermato.
Il bus chiude le porte e parte.
Sul muso del veicolo la scritta aeroporto.
Odette guarda l'orologio.
L'attesa si fa lunga. Il sole inizia a calare.
L'imbrunire si trasforma in notte.
D'un tratto lo sconforto prende la donna.
Occhi fissi al suolo, Odette lascia cadere i fiori al pavimento.
Poi sveste la locandina dal collo, lasciando cadere anche lei.
Infine, cammina ciondolante e lenta, invecchiata, verso il bus.
Interno aereo cabina passeggeri. Mattino. Felipe, hostess di terra, passeggeri in attesa. Presente.
Aeroporto Buenos Aires. August 1963.
Felipe arriva al check-in, compagnia Panam.
Estrae di tasca un documento, poi dei soldi liquidi per acquistare un biglietto.
La hostess di terra consegna il ticket di viaggio, cordialmente, augurando un buon viaggio all'uomo.
Grazie di aver scelto Panam. Le auguriamo un buon viaggio ed un felice soggiorno.
Felipe guarda il ticket, poi alza lo sguardo alla donna e senza rispondere si allontana.
Interno aereo cabina, passeggeri. Mattino, Felipe, hostess, passeggeri, presente.
L'orologio al polso di Felipe segna le 10:30.
L'aereo rulla.
Lo sguardo di Felipe è terrorizzato.
L'aereo rulla pronto a partire.
Nelle mani di Felipe la marionetta.
L'aereo decolla.
Felipe urla sordo in poltrona.
L'aereo vola.
Interno bar. Primo mattino. Serge, barista. Presente.
L'orologio a muro segna le 9:30.
Il padrone del locale, un uomo grassoccio, rassetta lo spazio fischiettando.
Tranquillo. Ordina bicchieri e stoviglie con un panno in spalla.
Le sedie sono tutte girate a gambe al cielo, tranne una, al bancone.
Sulla sedia un uomo di spalle beve un whisky.
La grande vetrata affacciata su una strada guarda ad un palazzo in mattoni rossi.
Esterno squadra, mattino, bambina, uomo alto, passanti, presente.
Un orologio in strada segna le 10.
La bambina dal cappottino verde con il palloncino, tenuta per mano dall'uomo troppo alto, cammina lenta, avvolta dalle bolle di sapone, in direzione opposta alla corrente di gente grigia e veloce.
Interno bagni pubblici. Mattino. Felipe, presente.
Felipe esce da un bagno pubblico, rasato e vestito da cottier.
In aggiunta al vecchio costume, ora Felipe indossa anche una giacca.
Si dirige allo specchio.
Guarda il suo viso pulito dalla lunga barba.
Stavolta il trucco non prevede il cerone.
Ma solo una pettinata accurata, operata con pettine sottile, acqua e sapone, per praticarsi una perfetta riga centrale.
Oltre a due lacrime dipinte a matita sotto l'occhio sinistro.
Esterno strada. Mattino. Bambina, uomo alto, passanti. Presente.
La camminata della bambina, attorniata da bolle di sapone, raggiunge la strada dove è atterrato l'aereo di carta.
La bimba poggia i piedi esattamente sui rimasugli di carta lacera che erano prima l'aereo di Felipe.
Alle sue spalle la vetrata del bar.
Di fronte un alto palazzo in mattoni rossi.
La strada si dirada e poi si svuota d'improvviso.
Interno bagni pubblici. Mattino. Felipe, uomo delle pulizie. Presente.
Un uomo delle pulizie entra nelle toilette con un secchio di metallo colmo d'acqua.
Felipe, allo specchio, senza voltarsi, sente il rumore dell'acqua che ondeggia nel secchio ed il passo dell'uomo al lavoro.
L'uomo poggia il secchio a terra.
Poi entra nella prima di una serie di 7 porte da bagno.
Felipe, con cura, ultima il disegno delle lacrime, fissando ancora per qualche secondo la sua nuova immagine.
L'uomo delle pulizie tira lo sciacquone nella prima porta.
Felipe si volta verso l'uscita, pronto ad andare.
L'uomo al lavoro esce dalla prima porta, incrociando Felipe.
I due si fissano per un istante.
L'uomo delle pulizie assomiglia a Messier Correal.
Felipe abbassa lo sguardo.
L'uomo rimbeve la sua scopa nel secchio ed entra nella seconda porta.
Felipe prende il manico del secchio e si avvia all'uscita, secchio alla mano.
Esterno strada. Mattino. Felipe, passanti, bambina, uomo alto, Serge. Presente.
La camminata di Felipe verso la sua meta è una specie di dondolio propiziatorio, pronto per la grande esibizione.
Lungo il percorso, l'acqua cade dal secchio che progressivamente si svuota.
Il cammino, anche per lui controcorrente, arriva alla strada dove la bambina aspetta immobile, in piedi, sui rimasugli di carta lacera, dove l'uomo alto attende appoggiato ad un muro guardando la bambina, dove l'uomo al bar beve whisky al primo mattino.
La strada, vuota fino a pochi attimi prima, si riempie progressivamente di un flusso costante di passanti che impedisce la visuale dell'uno rispetto agli altri.
La folla di gente diventa compatta.
Felipe, alzando il mento al cielo, vede delle bolle di sapone mescolate alla folla. Sì, senza capire.
Poi poggia il secchio a terra sulla verticale di una finestra con abbaino.
La bambina, dritta di fronte a sé nella direzione del secchio, vede solo una folla compatta di passanti.
L'uomo al bar guarda l'orologio.
Tutti gli orologi, quello al polso dell'uomo al bar, quello in strada, quello sulla facciata del palazzo, segnano le 12:27.
Appena le lancette scattano sul 27, Felipe si muove in direzione di una strada secondaria.
La folla improvvisamente si dirada.
La bambina, restata sola in strada, guarda il secchio di fronte a lei.
L'uomo al bar, Serge, si volta e raggiunge la vetrata guardando la bambina e il secchio.
Esterno strada, mattino, Felipe, passanti, bambina, uomo alto, Serge, presente.
Una finestra al settimo piano si apre sul lato di una vietta secondaria.
Felipe esce sul ballatoio del palazzo newyorkese dalla finestra di un bagno.
Settimo piano del building.
Camminando rasente al muro per non cadere, Felipe, impaurito, si avvia sul cornicione ancora per un tratto.
Poi, girato l'angolo, un piccolo ballatoio in salita ancora lo porta sul tetto di un abbaino.
Floor 7 and a half.
Felipe, non senza qualche senso di vertigine, si sporge per guardare giù in basso.
Sulla verticale del pianerottolo c'è il secchio d'acqua.
Sempre in basso, Felipe intravede anche un palloncino rosso che cammina.
Prova a mettere il fuoco. È un po' distante.
Collegato al filo c'è la manina di una bimba col cappottino verde. Ferma.
L'unica rivolta naso all'insù, nel mezzo di un flusso di passanti radi, indifferenti.
Più in là, accostato ad una vetrina, un uomo troppo alto guarda la bimba.
Dietro di lui, nella vetrata di un bar, qualcun altro, schiacciato con il naso contro il vetro, si dimena cercando di guardare sopra.
Felipe non capisce chi sia l'uomo, anche stringendo gli occhi.
D'improvviso Felipe perde leggermente l'equilibrio, quasi fino a cadere dal palazzo.
Poi riprende l'equilibrio con un movimento ampio di braccia.
Felipe sospira lungo, come di fronte ad uno scampato pericolo.
Anche la bambina preoccupata rasserena lo sguardo.
Una nebbiolina leggera arriva dal basso, salendo.
Felipe sospira cercando di rilassare la tensione.
Poi, dispostosi in posizione eretta ed elegante e caricato il volto di un sorriso da scena, senza perdere attenzione alla bambina, il suo pubblico, si abbandona all'aria in una caduta in posa fissa, giullaresca.
Alcuni piani in caduta libera, fissa, elegante, attraverso la nebbia in direzione del secchio d'acqua.
Prima di toccare il secchio, la nebbia si trasforma, risucchiando l'uomo dentro un cono di vuoto spazio-temporale.
Interno teatro. Sera. Felipe, passanti, bambina, uomo alto, Serge, pubblico. Presente.
Uno sbuffo di nebbia proietta Felipe in scena, con un salto, nelle vesti newyorkesi, espulso fuori dal boccaccena a finestra.
Nella platea in bianco e nero, la bambina in verde col palloncino rosso è attorniata dalle bolle di sapone.
Due posti più là, Serge, sorridente, compiaciuto.
Felipe accenna ad un sorriso, lieve.
La bimba si alza. Cottier, dalla scena, prova ad afferrarle una mano, con la sua che si allunga dalla scena verso il pubblico.
La bimba d'improvviso è nel corridoio.
Si volta e sorride, tenuta per mano da un uomo troppo alto che esce dalla scena.
Felipe prova a girare il braccio per indirizzarlo.
Ora la bimba, attorniata dalle bolle di sapone, è di fianco a lui, con il palloncino alla mano.
La bimba sorride.
Felipe risponde al suo sorriso.
Poi la bimba porge il palloncino a Felipe.
Felipe lo accetta di buon grado.
Ora il teatro è improvvisamente vuoto.
Felipe guarda se stesso in uno specchio sul fondo del palco.
L'immagine riflessa è quella di se stesso bambino sotto l'albero di Natale.
Lui sorride.
Il palloncino lo tira verso il soffitto in un'ascensione serena.
La nebbia arriva sempre.
Fine. Domenica 27 febbraio 2011. A memoria, le 23:17.